Allora, bene, allora, oggi c'è la certificazione di una mutazione della specie che consiste nella seguente, che la facoltà di architettura si è trasformata in alto livello di formazione, dato che i già laureati, i dottorandi, assistenti o laureandi sono quasi maggiori degli studenti, dato che abbiamo quasi un buon 30%. È interessante come fenomeno. D'altra parte le cose si modificano, no? Una volta noi eravamo abituati alle aule strapiene di studenti, invece adesso, giustamente, c'è una piccola mutazione della specie di cui facciamo, la vediamo con grande piacere. Quindi questa lezione, che è perché ci sono così tanti già architetti o vicini alla laurea o dottorandi qua con noi presenti? Perché loro sanno che questa è la prima lezione, una lezione che non è mai avvenuta. Ecco, questo è il piccolo evento. Normalmente le lezioni si basano su una sorta di core, di gruppo di lezioni, che vengono aggiustate anno per anno, ma sostanzialmente si aggiustano, ma rimangono uguali. Ogni tanto avviene un nuovo innesto in questo mondo, e avviene una nuova lezione che magari durerà anche per anni successivi. Chi ha partecipato alla storia di questo corso, che ha fatto il laboratorio 3 anni fa, 4 anni fa, e che magari continua a lavorare con me, o come assistente, o come laureando, o come dottorando, per loro questo è un piccolo avvenimento, mentre invece per voi è soltanto la seconda lezione, o meglio la prima lezione, quindi, come dire, per gli studenti questo non rappresenta nessun elemento di particolare charme. Invece per noi un po' sì, perché ci abbiamo lavorato, io ho scoperto delle cose nuove e quindi questo piacere. E, intanto che finite di firmare, vi dico due cose. La lezione è ovviamente in internet, come tutte le lezioni del corso. Ci si va con il solito sistema, dalla mia home page, si va al laboratorio, eccolo qua, e dal laboratorio, che è già un poco modificato, vedete quanto è un po' più ricco il sito. Sicuramente voi tutti ci siete andati in questi giorni, io immagino, avete spulciato, avete guardato le mappe, avete cominciato a girare sulle aree, avete fatto un poco di lo cominciate sicuramente a conoscere, ma probabilmente qualcuno che c'è stato ieri sera ha visto che c'è già la seconda lezione online, che è questa lezione, e che è la lezione che faremo oggi. E rapidamente vi ricordo, ve lo ricorderò più di una volta, che cosa sta succedendo. Perfetto, sta succedendo questo, che noi facciamo questa lezione, vediamo fino a quando arriviamo e non ce la facciamo più, ci fermiamo. Potrebbe avvenire alle 11, potrebbe avvenire alle 11 e mezza, potrebbe arrivare alle 12, potrebbe avvenire alle 12 e mezza, potrebbe arrivare massimo all'una, ma io penso che saremo abbastanza esausti prima. Dopodiché tutti quanti ci trasferiamo al Museo d'Arte Moderna, alla Galleria Nazionale qua sotto, di cui vi abbiamo già detto, perché noi facciamo un compito specifico, non è che facciamo la visita guidata col professore, manco per niente, facciamo un compito specifico e lo faremo lì, come vi è stato anticipato la volta scorsa. Dopodiché il prossimo appuntamento, anch'esso assolutamente cruciale nella storia del corso, per cui tutti noi, professore compreso, ci organizzeremo, saremo davanti al MAM mercoledì alle ore 9:15, ho pensato che l'ora, diciamo, più giusta, e l'indirizzo è via Prenestina 913. Da lì cominciamo l'esplorazione dei nostri territori da riconquistare, e faremo anche una visita al MAM, al Museo dell'Alto e dell'Altrove. Ho visto che ci sono vari modi per arrivare al mamma, voi tutti siete esperti di Google Map, se ce la faccio io che ho una certa età ce la farete sicuramente voi. Si può andare con la metropolitana, si può andare col trenino, chi vive vicino al raccordo, tanto vale, arriva direttamente dal raccordo, insomma, vi organizzate. Certo, non è andare alla Galleria Nazionale, quindi se possibile noi abbiamo fatto i due estremi, la prima visita guidata più vicino di così non è materialmente possibile, seconda gita abbastanza in un territorio da riconquistare, d'altra parte se il territorio da riconquistare il nostro balcone è già quasi diverso, anche simbolicamente la cosa non c'ha da fare. Eccoci qua la parte assolutamente drammatica della lezione. Allora, ognuno di voi mi deve rispondere alla domanda che l'altra volta non ha risposto, e cioè qual è il vostro interesse particolare, qual è la vostra passione nascosta, oppure a livello più difficile, ma in questo caso non si può dire per ovvie ragioni, qual è la vostra parola nascosta? Perché c'è un altro livello, che è il livello più importante, automotivante, sì, che è quello della parola nascosta. Ovviamente la parola nascosta si può dire soltanto in casi estremi. Allora, però, passione o interesse, questo sì. Quindi ciascuno di voi dirà qual è la propria passione e l'interesse. Rapidamente, siete già stati... non è detto necessariamente, attenzione, che la passione e l'interesse per noi deve appartenere alla sfera alta. Può anche appartenere alla sfera media o alla sfera bassa. Stavo riflettendo, ma se quello studente che mi ha detto che il titolo del libro era troppo lungo, su cui noi abbiamo riflettuto per praticamente 8 ore su questa cosa, ne abbiamo discusso a lungo, mi rispondesse, ma adesso lei avrà una trasformazione che neanche si immagina, se lui mi rispondesse, perché io mi faccio i film, no? Se lui mi rispondesse, la mia passione è la magica, noi saremmo contenti o discontenti? La mia risposta è saremmo contenti. Perché potremmo costruire, giusto? E mi sono già fatto tutto il progetto suo in mente. No? Quindi la cosa veramente importante non è necessariamente che la mia passione sia Alberto Burri, non so come dire, no? O che altro, può anche appartenere a una sfera media o anche addirittura bassa. L'importante è che ci sia un piccolo nodo su cui cominciare. E comunque l'unica cosa che non è accettabile è non rispondere. È vero? Giusto? Abbiamo affrontato la crisi? Quindi dovete rispondere. Allora, Jordi Palau.
Ma deve essere una passione verso l'architettura?
No, non necessariamente. Può essere una passione qualunque.
Per esempio lo sport.
Lo sport. Quale sport?
Correre, nuotare.
Correre, atletica. Bene, d'accordo. Guglielmo Oro. Prego.
La passione è la cucina.
La cucina, perfetto. Fratelli Michela. La pallavolo, perfetto. Fiore Mara.
Io sono pallavolo.
Pallavolo. Feudi Federica.
Io.
Sì.
Io in realtà sono interessi.
Uno c'è interessi in questo caso. Uno deve scegliere. Tanto, è un piccolo gioco, non è che è molto di più.
Viaggiare.
Mollicone Marco.
Illustrazione digitale.
No, come? Illustrazione digitale. E poi l'altra?
Concept art.
Ah, la concept art, ok. Farano?
Il cinema.
Pietro Fiori?
Il
cinema. Un cinema particolare o un genere?
Sto iniziando a fruire piano piano.
Va bene, d'accordo. Giordano Luca Valerio? Il tennis. Guadagni Giacomo? Forlivi? Non ho capito, scusami. Cactus, fantastico! Ma è il mio fratello perduto! Ho sempre cercato di avere un compagno in questo. Fantastico! Lo faremo venire a studio a vedere il nostro giardino misero, però fantastico Forlivi. Non me lo sarei mai aspettato di avere un fratello per due. Maria Chiara, di Bertucci. La musica. E la musica in genere o una particolare?
No, in genere.
In genere. Cristiano Dominici.
Arte contemporanea
e particolarmente street art. Ok. Marco Lattaro?
Un sassofonista,
e quindi il sax in particolare. E Matteo Germani?
No.
Il nuoto. E Manuel Ieno? La botanica? Vabbè, un altro fa parte del nostro team, faremo un gruppo. E Lucia Gervasi? I romanzi, le cose... E quando ci sono i fumetti lei si veste, una di quelle che si veste con i cappelli. Sì. Ah, ecco, no, no. Perché siccome una volta ci andavo e vedevo che c'è tutto sto mondo. Bello, bello. Francesco Iadicco.
Iadicco. La ricerca delle cose belle nella
in qualsiasi narrazione, quindi in forma letteraria.
Letteraria, ma.
E poetica? No. La ricerca del bello nelle narrazioni. Ah, bene. Sai che abbiamo fatto un convegno sul bello qua l'altra volta. E Alberto, il professor Carpentano, il suo gruppo l'ha promosso. E di questo un pochettino parleremo, proprio all'inizio. Alberto Leone?
Io sicuramente sport e calcio.
Sport e calcio in particolare.
Sì,
e calcio. Ok, benissimo. Ok. Ok. Bene. Vedremo che succederà. Succederà, non succederà, ma comunque interessante. Allora, dunque, detto ciò, cominciamo con la lezione, d'accordo? Che dite? Chiudiamo un poco, chiudiamo leggermente, no? Così la qualità delle immagini dovrebbe essere almeno media, non dico alta. Grazie, perché quella para proprio, mentre quelle altre due le possiamo tenere. Ok, allora faccio, come vi dicevo, la lezione in locale, anche se la lezione è già in internet, soltanto per una ragione di facilità, però trovate tutto quello che ho visto già in internet, c'è anche il programma in inglese, se qualcuno interessa, l'ho fatto ieri, l'ho un po' aggiustato, ho aggiustato un numero impressionante di errori, siete stati troppo gentili con me a non farmeli notare, no, lascia perdere, ci sono errori di tutti i tipi, c'erano nel sito, vabbè che devo far partire due cose, comunque li ho un po' corretti. Allora, veniamo a questa lezione, innanzitutto noi abbiamo riflettuto tra noi al titolo di questa lezione e abbiamo pensato che il titolo più giusto o che più ci sembra interessante in questo momento è lo sguardo critico. Quindi quando uno sceglie un titolo praticamente ha già deciso il 50% di quello che succederà. Questa idea di avere questa parola che si chiama lo sguardo critico, come dire, forse allo stato degli atti poi l'aggiusteremo, però con sguardo critico noi intendiamo un insieme di fenomeni di cui adesso andiamo a parlare e ci abbiamo pensato tra noi, non tra noi Plurale Maiestatis, ma col gruppo docente, e abbiamo pensato che questa, in prima approssimazione, ci sembrava essere abbastanza interessante come titolo della lezione, perché tutto il fatto è questo, noi andiamo in territori periferici, in territori, tra virgolette, da riconquistare alla vita urbana, da riconquistare eticamente, da far sollevare spazialmente, socialmente, eticamente, Quindi da riconquistare non nel senso da lottizzare, ma da riconquistare a una più completa vita civile urbana, non abbandonarli, insomma. E quindi non possiamo, questa è il mio pensiero, non possiamo andare lì senza avere prima costituito alcune categorie della visione nuove. Perché se non abbiamo delle categorie della visione nuove e abbiamo delle lenti sfocate, non riusciamo proprio a pensare niente, a capire niente. È talmente forte la differenza rispetto a questo stesso ambito in cui noi stiamo adesso, in questo momento, che non potremmo fare niente. Ecco perché abbiamo pensato a questa dizione. Questo è scritto di getto, quindi in genere io queste cose le aggiusto a poco, però meglio scrivere di getto e poi aggiustare che non scrivere mai. L'arte fa vedere cose che non siamo abituati a vedere, ci fa sentire e capire il mondo diversamente. In questo senso fornisce una lente critica sul mondo, è come se noi vedessimo il mondo in una maniera diversa. Questa lente non è soltanto interpretativa, cioè non ce la fa soltanto interpretare la realtà in maniera nuova, ma è anche operativa, cioè ci spinge ad azioni, spinge a altri a guardare ed agire attraverso questo nuovo sguardo. E questo vale naturalmente in primo luogo per le nuove generazioni di artisti che si succedono l'uno con l'altro, che sono influenzati da questi sguardi nuovi, ma anche un mondo molto più vasto, il mondo dei designer, dei creatori di comunicazioni, i registi, i creatori di moda e naturalmente anche gli architetti. Attraverso questa idea, che è un'idea ed è un modo di guardare a questo tipo di fenomeni, il mondo dell'arte in qualche maniera ha funzionato nei secoli come una sorta di apripista per farci comprendere, guardare e agire sul mondo in maniera diversa. Quindi sono, come dire, abbiamo sempre una certa attenzione, anche se spesso non li comprendiamo affatto, al mondo dell'arte figurativa in particolare. Non sempre l'arte figurativa è in prima linea, ma in questo caso noi ci appoggiamo all'arte figurativa, perché attraverso questi nuovi modi di guardare al mondo noi possiamo cominciare a vedere e a capire in maniera diversa e poi anche ad agire in maniera diversa. Questo è un atteggiamento che attraversa moltissime discipline, come dire, tra virgolette creative, non riguarda soltanto le nuove generazioni di artisti, ma si diffonde in qualche maniera nella società, attraversa in varie maniere vari aspetti della società e sicuramente influenza anche l'architettura e anche gli architetti. Ora, la mia domanda è questa: andando laggiù nella prenestina anche più profonda, siamo di fronte a un mondo residuale, a un mondo caotico, a un mondo in qualche maniera dismesso. Questo mondo, diciamo, periferico o povero, come è stato anche chiamato, in realtà da diversi anni ha suscitato proprio uno sguardo critico. Critico vuol dire, nel nostro caso, non critico perché lo accuso, ma critico in questo contesto. Lo sguardo critico non vuol dire lo sguardo che accusa, vuol dire lo sguardo che si interroga, che cerca di comprendere e muovere rispetto a questa comprensione delle posizioni. Quindi sguardo critico non vuol dire sguardo, appunto, negativo necessariamente, no? È uno sguardo che però è uno sguardo che si interroga e che cerca di muovere questo, muovere lo sguardo interpretando e andando anche oltre. Ora, questo mondo, il mondo delle periferie, il mondo tra virgolette anche povero, è un mondo che è stato da decenni ormai in qualche maniera oggetto di alcuni filoni dell'arte contemporanea. Quindi quello che io voglio fare in questa lezione è sostanzialmente fornirvi una serie di password. È come se vi fornissi una serie di password o una serie di chiavi. Alcune di queste chiavi, o anche una sola di queste chiavi, può essere presa da voi e agita. Questa è l'idea della lezione. La lezione non vuole proporvi una lezione di storia dell'arte, ovviamente, cosa che non mi interessa in questo contesto, ma vuole accendervi alcune ipotesi. In che senso è una serie di password? Nel senso che siamo nel 2017, la cosa importante, veramente importante, è far agire un interesse, far scattare una molla, una molla di interesse. In che cosa? Dopodiché il gioco è fatto da un certo punto di vista, cioè nell'attimo in cui io scopro, guardando i libri da bambino, che Van Gogh è il pittore che io amo, negli anni 70 dovevi, no, farti comprare i libri, eccetera, eccetera, guardare le lettere, eccetera. Oggi siamo in internet, basta sapere il nome e avere un minimo di curiosità e un minimo di interesse che te si apre la cascata del Niagara. E anche su un personaggio secondario di questi che noi vi segnalo, anche su quello c'è la cascata del Niagara. Cioè, quindi in questo senso è la password la chiave. E la password è in qualche maniera il saltare dentro l'interesse. Perché non è che tutti i processi cognitivi avvengono in maniera sistematica, no? Questa specie di mantello sistematico, cioè io prima so quello, poi so quello, poi so quello. Alcuni avvengono invece con una sorta di carotaggi, no? Tu entri in una cosa, cioè lei è interessato alla street art, no? Ma non è che lui ti è interessato alla street art, prima si è fatto tutta la storia dell'arte dalla Grecia al Rinascimento, poi si è fatto tutto quanto l'arte fino alla rivoluzione impressionista. Poi si è studiato, no, non ha fatto mica così. Infatti sì, mi smentisce. Lui ha fatto esattamente così, alla fine di questo processo, che è stato abbastanza lungo e laborioso, ha deciso che alla fine di questo processo è proprio la scritta che gli interessa. Vabbè, lui ha fatto così, va bene. Però lo capite che potrebbe anche non avvenire così, anche se lui ha fatto così e non lo smentiamo. Cioè ha escluso tutti gli altri, conoscendoli molto bene, e ha deciso che era proprio la street art. Benissimo, però è anche accettabile un altro processo, no? Un processo che parti da una cosa che in qualche maniera ti attrae e da quella cominci, no? A studiare quella, a studiare che cosa c'è accanto, a entrare in questa cosa, come è avvenuto in altre cose. Allora, innanzitutto volevo mettere un'immagine provocatoria, cioè questa. Domandandomi, ma se il nostro mondo mentale, se i nostri riferimenti stanno tutti contenuti qui, questa è una delle famose tavole della città ideale, giusto? E arrivo nel nostro territorio da riconquistare con questa lente, ma che ce faccio? Ora tutto è possibile, anche tutto è il contrario di tutto, però in linea di massima questo tipo di sguardo costruito da questa immagine, da tutto quello che presuppone, eccetera, mi fa, come dire, mi rende completamente disarmato. Non so neanche cosa guardare, cosa cercare o cosa cercare di capire. Non ho nessun tipo di riferimento, è come se calo veramente completamente in un territorio completamente estraneo con me, ma anche completamente disarmato di fatto, perché questo presupposto non mi fa agire. E il che è abbastanza interessante, mi viene per un momento questo flash, è molto interessante anche il contrario è drammatico, il contrario è altrettanto drammatico, nel senso che un ragazzo di queste periferie che ha sempre vissuto lì, voi lo mettete in piazza del Campidoglio, probabilmente non capisce niente, non sente niente, non ha nessuna arma per comprendere che cosa succede là, quindi probabilmente è bionivoca. La questione, se ci pensi, è drammatica. Comunque, sicuramente per noi non possiamo andare in questo territorio avendo come unica cultura, diciamo, la cultura ferma all'immagine della città ideale del primo Rinascimento, no? Che ha tutto un mondo. Allora, per farvi capire come nasce uno sguardo nuovo, volevo farvi una comparison, la vecchia tecnica, che è sempre una delle tecniche più efficaci, anche se bandita dai filologi classici della storia dell'arte o della storia dell'architettura, che è il vecchio sistema della comparazione. Allora, vi volevo far capire come nasce uno sguardo critico nuovo sulla realtà. Al di là di quello che poi andremo a vedere, come nasce, come si afferma? Allora bisogna fare una comparazione, no? E allora, secondo me una comparazione molto efficace, io credo che sia molto efficace, è tra questi due quadri che adesso vi faccio vedere. Questo è il quadro di Annibale Carracci. Annibale Carracci è un grande pittore. È un pittore della fine del Cinquecento, e dell'inizio del Seicento, che tra l'altro dipinge tutto Palazzo Farnese, ed è un pittore stimato, non è un pittore, diciamo, trascurabile, quindi non usiamo un pittore trascurabile, usiamo un pittore stimato. Annibale Carracci è chiamato a fare una pala d'altare sull'episodio legato alla casa di Maria a Nazareth. Su questa casa ci sono, non oso chiamarle leggende, ma diciamo ci sono una serie di strani miracoli per cui questa casa di Maria improvvisamente appare nel 1200 tutta intera in mezzo a un bosco, non so se nell'Abruzzo o nelle Marche, dopo 50 anni si sposta da un'altra parte, sempre tutta intera, alla fine realizzano questo famoso santuario di Loreto, e quindi si chiama Madonna di Loreto, questa cosa. La casa sembra spostata dagli angeli, la casa di Maria, e eccola qua. Quindi Carracci, gran pittore, crea questo sistema, vedete, una sorta di sistema piramidale, con questa cosa della Madonna sulla sua casa che vola in cielo, trasformata dagli angeli, gli angeli sorreggono, eccetera. Lì si intravede qualcosa del paesaggio, probabilmente delle Marche, mi sembra che Loreto sia nelle Marche, non sono proprio sicurissimo. Ogni volta, io in questo quadro ne ho parlato diverse volte, ma ogni volta devo andare a rileggere la storia, perché la storia è talmente strana che la cancello, cioè ogni volta la cancello. Ieri sera mi sono andato a rileggere questa famosa storia. Va bene, quindi, lei assunta in cielo, con la casa sotto, eccetera. In maniera praticamente contemporanea, Caravaggio fa questo quadro, che è lo stesso soggetto, attenzione, è la Madonna di Loreto. Quindi, qua entriamo in quasi lo stesso momento, quasi nella stessa cultura, Carracci fa questo e lo stesso soggetto è fatto da Caravaggio. Ora, qui nasce appunto che cosa è uno sguardo critico e che cos'è uno sguardo nuovo spinto dall'arte. È un buon esempio, secondo me, per farvi capire questa cosa, perché collimano tutte queste cose, lo stesso soggetto, due pittori comunque valenti, una stessa storia. E però qua succedono delle cose pazzesche, pazzesche, che sono, diciamo, talmente tante che è difficile proprio accettare questa cosa. È difficile accettarla. E questo è uno degli aspetti fondamentali dell'innovazione dell'arte. L'arte all'inizio è negativa. L'arte all'inizio distrugge, ancor prima di creare. Cioè, talmente forte l'innovazione che spaventa, che fa terrore, che deve essere rimossa. E ci vuole tempo perché questo nuovo sguardo, questa nuova maniera di guardare la realtà, diventi, si vada in una sorta di canali capillari a influenzare il nostro modo di guardare, il nostro modo di fare, il nostro modo di fare moda o di fare scultura o di fare architettura, cosa che queste cose in realtà hanno fatto. Ma all'inizio è terribile, in particolare se si trova in luoghi pubblici, perché una cosa è avercela dentro casa, no? Un'altra cosa è averla in luogo pubblico, e questa, i luoghi pubblici per antonomasia sono gli altari delle chiese di Roma sono i luoghi pubblici, no? Sono i luoghi in cui la gente guarda, si confronta, eccetera, eccetera. Quindi Caravaggio ne ha fatti tutta una serie di quadri per altari o per cappelle che sono stati rimossi. Alcuni sono rimasti, alcuni sono dovuti essere cambiati con versioni meno dure, no? Alcuni, molti sono stati rimossi e si trovano dentro il Louvre o si trovano alla Galleria Borghese perché se li sono comprati oppure in altre cose. Questo per una serie di fortunate circostanze sta ancora lì. Sta a Sant'Agostino, vicinissimo a Piazza Navona, praticamente all'interno del triangolo in cui Caravaggio ha lavorato e ha vissuto, che è praticamente un triangolo che va da lì a Palazzo a San Luigi dei Francesi, che sarebbe accanto a quello, c'è il Palazzo del Cardinal del Monte, al suo studio che sta in Campo Marzio, praticamente è un triangolo più o meno di 300 metri. E questa fa parte di uno di questi punti, perché Sant'Agostino, perché ve lo dico, perché a tempo morto andateci, abbiamo queste grandi fortune a Roma rimaste. Allora, quali sono gli elementi così terribili e nuovi di questo quadro? Possiamo cominciare da qualunque punto. Cominciamo dalla Madonna. Guardate la Madonna. Sta Madonna è un prototipo di donna, giusto? È un'idea di donna. Non è una donna concreta. È un'astrazione di donna. D'accordo? È un'astrazione di donna. Certo, siamo in Italia, è un'astrazione di donna italiana. Non è chiaramente una fiamminga, ma appartiene a un'idea di un'astrazione di donna. Questa è Lena, questa è una persona che tutti conoscono, che tutti conoscono. Quindi, tu l'hai vista sulla strada, tra l'altro probabilmente in, come dire, anche in operazioni borderline, e te la ritrovi sull'altare. Questa è una cosa, già basterebbe questo, ma la cosa importante non è tanto e solo questo, cioè che quella è Lena e la gente la conosce perché siamo all'interno di quel triangolo dove anche lei vive, dove anche lei sta. Ma la cosa importante veramente è che quella è un tipo specifico, cioè è una persona, mentre quella è un'astrazione. alla pappa. Ma che vuol dire questo? Ma questo vuol dire che io comincio a guardare il mondo in maniera diversa. Cioè che io comincio a guardare il mondo in maniera diversa. Comincio a reinterpretare le persone, i visi, le persone attraverso uno sguardo, perché se ciascuna persona può finire sull'altare, allora anche tu, anche il tuo viso è un valore. E non c'è soltanto l'astrazione della Santa Madonna, giusto? Dice basta? Basterebbe e avanzerebbe. Ma lui de botte ne dà tantissime in questo quadro. Idem con patate, tanto per alleggerire, il figlio, cioè, d'accordo? Questo bambino è il prototipo del bambino, d'accordo? Questo qui è il figlio di Lena, che c'ha anche un problema, che è leggermente troppo grande, c'ha già 4 anni, o 3 anni e mezzo, vedete che è un bisonte questo bambino, e lei lo tiene, no? Vedete quanto è grande? Ma questo c'era, questo è il mondo, no? Questa è la situazione. Per cui questo bambino grosso, figlio di lei, chissà, forse figlio di Caravaggio, chissà. Questo non l'ho trovato da nessuna parte, neanche, diciamo, accennato sibillinamente. Ma un attimino uno ci penserebbe, d'accordo? Comunque, anche perché dei momenti di attrito fortissimo tra Caravaggio, adesso apro delle parentesi, perché dice, lei che passione c'ha, professore? Se lei mi toccherebbe, a voi anche me l'avreste dovuta fare questa domanda, no? E anch'io sarei entrato in crisi. Chiaramente per una certa fase Caravaggio è stata abbastanza, anche lui, no? Ne ha avute diverse, ma... Allora, perché chiudo questa parentesi, no? Vi rompo, ma in una fase Caravaggio ha preso a sciabolate, un giovane notaio che faceva la corte a Lena. Ora, arrivar piano a sciabolate, no? Vabbè che lui era un tipo un po' violento, però mi fa supporre che ci sia molto altro sotto, che non sia soltanto una cosa, comunque questa è una pura illazione, ma non importa che sia il figlio di Caravaggio o meno, non ha la minima importanza. La cosa importante è che anche lui è un soggetto specifico. Poi c'è questa idea che è mostruosa, è un'idea di una modernità impressionante, è l'idea di giocare con la figura della sineddoche. Che vuol dire la sineddoche? Vuol dire la parte per il tutto, d'accordo? La casa, cioè sta cosa, cioè qua, sta casa, che l'ha fatta tutta intera, Polo Carracci, grande pittore, però, no, che l'ha fatta tutta intera, là, quelle cose, dice, forse potrebbe essere così, un po' antica, un po' moderna, un po' medievale, sa manco come fa la sta casa di Nazareth, però l'ha fatta tutta intera, come se fosse un modellino di Yo-Yo, di Dumbo Boy, di Lego, non lo so, farite. In Caravaggio diventa lo stipite della porta. Tutta questa cosa diventa lo stipite della porta, è la base di questa cosa, basta. Questo deve bastare, per capire che stai parlando della Madonna del Loreto, del miracolo, della Madonna del Loreto, e tutta questa strana storia che c'è. Questa idea della sineddoche, cioè della parte per il tutto, che non ho né mai scritto né mai fatto, ecco perché è bello fare lezione. Perché facendo lezione tu pensi pure, no? A come trasmettervi la forza di questa cosa. Allora, non ho mai detto, non è mai scritto, che uno degli aspetti così fondamentali dell'innovazione di Caravaggio è proprio l'uso della sineddoche, che si ripete in diversi casi. Cioè l'uso di questa formula retorica, che è una formula fondamentale nell'arte moderna, nel cinema, nella fotografia, per cui io nella pubblicità, per cui io uso solo un dettaglio, e dal dettaglio sei tu che devi reinterpretare tutto e capire tutto, no? Basta un dettaglio, questa è la sineddoche che mi lancia al mondo, posso capire il mondo, una tecnica di una modernità mostruosa. Immaginate sti poveri frati agostiniani, che comunque evidentemente rappresentavano l'ala sinistra estrema, cioè dovevano essere, cioè per accettare di tenere questo quadro nella loro chiesa, e che cavoli, dovevano essere, ci doveva essere un priore proprio forte, dato che tanti altri hanno pensato di andare a casa. Va bene, ok. La figura della sineddoche poi in Caravaggio, come in tutta l'arte moderna, ha anche, come dire, delle leggere, ma mica tanto per il tempo, allusioni alla bellezza o al fascino della persona. È chiaro in questo caso che questo ginocchio che spinge sul vestito, questo piedino che fa così, in altri casi addirittura il seno si vede, della Madonna, fa parte della stessa figura retorica, cioè ci basta questo dettaglio, no? Per intuire un corpo, d'accordo? O questo dettaglio. Tra l'altro, qui avviene questa cosa molto bella, pare, a vedere la scena, per come è costruita la scena, che due pellegrini, di cui adesso parliamo e finiamo, perché no, qua finiamo tutta la lezione con Caravaggio, abbiano suonato alla porta, bon, o abbiano tirato il campanello, sapendo che quella era casa di Maria, Maria che stava facendo traffici di casa, con suo bambino in braccio, che ti dice, prendi, esci un attimo, no? E questa sembra la scena. Sta un attimo così, ho detto ok, sì, ma non è che anche del Benedio c'ha sto fardello in mano, in coso, li guarda, diciamo, in maniera così interlocutoria, e eccetera. I pellegrini stanno lì e pregano. La presenza dei pellegrini anche è fondamentale, perché Roma ci stanno sempre i pellegrini in quelle epoche là, ma in particolare attorno nel 1600 che c'è stato un pellegrinaggio mostruoso, perché è l'anno santo. Quindi pellegrini da tutto il mondo arrivavano, di tutto il mondo conosciuto del tempo, arrivavano a Roma per avere, diciamo, l'intercessione che dà la cosa. Non mi soffermo sui due pellegrini, che aprirebbero tutto un altro discorso, ma è chiaro che è il mondo reale che arriva sull'altare. Arrivano i pellegrini, arriva la cosa. Ma poi, la cosa più importante di tutto dal punto di vista, come dire, architettonico, è la composizione. Perché la composizione è esattamente un tipo di composizione che ribalta gli assunti del Rinascimento per muoversi in degli assunti che sono tipicamente barocchi e che influenzano enormemente il pensiero architettonico. Come è costruita questa immagine? Questa è costruita col classico sistema: un pezzo gli angeli, un pezzo la casa, un pezzo la Madonna, gli angeli e la corona. Cioè, col classico sistema rinascimentale, un pezzo con uno stile, una cosa che fa la cosa, un altro pezzo sopra, un altro pezzo sopra, un altro pezzo sopra. Questo sistema piramidale è una delle maniere in cui l'architettura del Rinascimento e dell'umanesimo ha fondato le sue, diciamo, architetture. È un sistema che c'è nel palazzo, che c'è nella chiesa, eccetera. Che è un sistema diverso da quello medievale, eh? Attenzione, molto diverso da quello medievale. Qui che vediamo? Vediamo è una composizione piramidale? No, è una composizione dal basso verso l'alto, tanto per cominciare, che parte dai piedi di questo signore, di questo pellegrino, e si muove proprio diagonalmente, vedete, in questo movimento, dal basso verso l'alto, un sistema completamente diverso di composizione rispetto al piling up. del nostro Carracci. Questo avrà grande influenza in architettura, questa idea avrà un'influenza in architettura, ritrovandosi para para in Borromini. Se voi andate nel vostro sito e vi va di leggere qualcosa di più, oppure cercare in internet, voi basta che accoppiate il mio nome a Caravaggio, trovate varie versioni, ci sono versioni degli articoli online, c'è un libro edito da Kappa, ci sono un libro interattivo molto bello, insomma potete approfondire. Non ve l'ho messo apposta il link, perché se ve va lo fate, se no è sufficiente questo. Allora, questo vuol dire, però, creare uno sguardo critico, cominciare a guardare al mondo, questo è quello che noi ci interessa, con categorie nuove. E sono categorie nuove operative, che magari sono rimaste per un po' sotto traccia, perché erano talmente nuove che non si capiva come agirle, un po' invece hanno influenzato, no? Chiaramente, come dire, i segnali sono talmente forti che possono essere recepiti quasi all'inizio, quasi da ricettori altrettanto forti. E questa è una cosa che avviene nell'arte, no? Perché capire gli aspetti innovativi di una certa immagine, essendo di per sé negativa, di per sé distruttiva. E qui ci avviene questo fenomeno che una volta proprio Gabriele ci aveva segnalato parlando del salto di Fosbury. E cioè, quando arriva una nuova cosa, questa vecchia immediatamente ci appare obsoleta, no? Ci appare obsoleta, ma basta un attimo, perché arriva un nuovo modo di guardare, un nuovo modo di agire, o anche una nuova tecnologia. L'esempio era appunto sul salto, da quando è stato creato il nuovo tipo di salto, e fa apparire il vecchio un dinosauro, praticamente, no? E questa è una cosa abbastanza divertente, che vale molto in questo tipo di cose. Questo ci appare un dinosauro, ci appare proprio un dinosauro a confronto di questo. Allora, adesso facciamo la parte più operativa della lezione. Questa è una sorta di introduzione nella mia testa, no? Serviva a farvi capire che cosa vuol dire fare lo sguardo critico, no? Che cosa vuol dire innovare, avere e creare sulla realtà uno sguardo critico, e qual è uno degli aspetti così per cui abbiamo così tanto bisogno di un pensiero libero, no? Di un pensiero liberato, che è quello che ancora può avvenire in una certa misura, in una buona misura con l'arte, o molto più libero di altri. Allora, qui ho fatto una collezione di personalità artistiche del dopoguerra, sostanzialmente, in particolare italiane, anche se non solo italiane, con l'idea di, appunto, darvi delle sollecitazioni, soprattutto visive, con pochissime informazioni, praticamente senza quasi informazioni, però magari qualcuno si ha uno shock, no? Questa è la mia idea, può avere uno shock rispetto a un tipo di immagine e quindi da quel punto cominciare a riagganciare un ragionamento. In una prima fase noi faremo un progetto, lo faremo abbastanza seriamente. Però considerate che in certe fasi, in questo corso, noi vogliamo lasciare un poco liberi, no? Questo è importante, cioè siamo produttivi, ma non dobbiamo avere immediatamente l'ansia di portare a casa una cosa, cioè linda e pulita, no? In una certa fase possiamo un poco permetterci un poco di esplorare una certa libertà. Allora, se dovevo fare questo ragionamento su questo sguardo nuovo sulla realtà, il primo che mi è venuto in mente è stato Alberto Burri. Alberto Burri opera a partire subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è chiaramente, ha vissuto la guerra in maniera drammatica, in prima persona. Molto, molto interessante è che lui è un medico, anzi un medico chirurgo, e niente, e fa questi famosissimi ormai opere, che sono i suoi, in una prima fase, fa a vari cicli, una delle più famose, una delle prime, appunto i suoi famosi sacchi. E certo che uno, guardando questo, e confrontandosi con altre situazioni del reale, le guarda forse in maniera diversa, no? Può pensare in maniera diversa, si può creare un'estetica diversa di quello della città ideale. Questa è un'altra opera, a varie fasi, vi dicevo, questa è un'opera in cui lavora invece con queste cortecce di legno, e questa è una fase in cui lui lavora con i suoi famosi cretti. Questo cretto, in particolare a Napoli, se ricordo bene, al Museo di Caponimonte, anche la dimensione, in qualche maniera, fisica di queste opere è importante. Credo che questa sia alta 4 metri circa, è molto, molto importante fisicamente, tanto è vero che, come voi tutti saprete, Forlini Gianmarco, Forlini, per puro caso, perché voglio dialogare con qualcuno, tocca a lei. Dov'è Forlini? Forlini, ah, sempre lei, no, io lo salvo perché il mio amico dei cactus non lo posso assolutamente. Mollicone neanche, perché ne abbiamo parlato troppo a lungo. Favelli, facciamo questo gioco con Favelli. Dov'è Favelli? Favelli, no, questo è bene. Favelli, per caso, non è detto che lei lo sappia, ma questa opera, I Cretti di Burri, si trova in scala ancora più grande da qualche parte, per puro caso, può capitare. Qualcuno lo sa? Ecco, vai Leone. Vicino. Nella città di Gibellina, non lontano da Erice, si trova circa 3 ettari che sono stati realizzati con questa, diciamo, modalità, cioè è stato realizzato da Burri con questa modalità, spostando quindi l'accento implicitamente da un'idea che può essere solo figurativa ad un'idea che tende ad essere, come noi potremmo chiamarla oggi, paesaggistica, chiamiamolo così, usiamo questo termine in maniera un pochettino ambigua, ma usiamo in questo contesto. Perché se ricorda in particolare che ha fatto Burri là? No? Vabbè, se ricorda, già sapete qualcosa. Qualcuno si è accesa una lampadina? Qualcuno ha pensato che forse, dato che ci avevamo tutti sti caspita dei telefonini e li usiamo soltanto per whatsappare, possiamo accoppiare Burri Cretti e magari evitarci una figuraccia quando il professore chiama? No? Sì. Possiamo mettere in Google Burri Cretti, giusto? Mettiamolo, vediamo che succede. Vediamo il primo che ha una risposta. No, adoperiamoli i sistemi che abbiamo, no? Adoperiamoli. Oh! Ma lei lo sapeva già, l'aveva cercato in questo periodo. Lo sapeva già, che non voleva far sempre con lei, se no gli sono tutti antipatici. Va bene. Che cosa succede? Succede che questa idea viene sfruttata in chiave simbolica, ma anche in chiave, come dire, in poche parole, lui crea sulla pianta dell'antica città di Gibellina, demolita dal terremoto, lui rifà le sagome degli edifici, no? Come dire, ricostruendo ed equeggiando il tessuto urbano. Ho una piccola curiosità che qualcuno di voi mi risolverà, e cioè se la ricostruzione è veramente filologica, cioè se effettivamente lui segue la morfologia urbana delle strade e delle cose, oppure lui è un po' libero nella cosa. Non ricordo esattamente e francamente non me ne importa. Manco niente, perché tutti gli aspetti sono, diciamo, in chiave. Quindi in questo caso Burri è questo, uno se va a appassionare oppure proprio niente. Allora vediamo se si appassiona a Mimmo Rotella, il secondo nome che mi è venuto in mente, perché io sono andato con una sorta di ho detto, io che farei, io che mostrerei per vedere questa cosa. Allora cominciavo da Burri, poi sono andato a Rotella. Che fa Rotella? Rotella anche lancia uno sguardo completamente diverso alla realtà, ci fa vedere cose che proprio non avevamo mai interpretato in questa maniera. E cioè, a un certo punto, il suo sguardo si concentra su due fenomeni. Sul fenomeno, ovviamente, della società di massa e della comunicazione di massa, che a noi ci fa spelliamo dalle risate, noi che siamo nel 2017. Ma comunque il cinema apparteneva a quegli occhi a una società, una civiltà di massa, no? Un fenomeno comunque che arrivava e invadeva anche la città, non soltanto con i cinema veri e propri, ma anche con questo fatto della cartellonistica. Quindi lui gioca su due fatti, sulla presenza dei manifesti del cinema e anche sul fatto della, come dire, leierizzazione, chiamiamo così, no? Che è un fenomeno importante per interpretare i fenomeni urbani, una delle chiavi per capire i fenomeni urbani. Perché voi probabilmente non avete neanche memoria, mentre la nostra generazione ha memoria, almeno fisicamente, di questa cosa. Fuori dai cinema si appendevano i cartelloni, no? Si appendevano i cartelloni. I cartelloni, passata una settimana, se ne attaccava un altro, se ne attaccava un altro. Non è che si staccavano i vecchi. Quindi c'erano sti pacchi, così, magari si staccavano ogni tanto, no? Allora, in qualche maniera, chissà come è avvenuto il fenomeno, chissà se lui per la prima volta li ha visti scorticati, o chissà se un bambino ne ha scorticato uno, chissà come è avvenuto, ma lui ha cominciato a creare questa serie dei cartelloni scorticati. E i cartelloni scorticati sono diventati un must, no? Come dire, un crocicchio indispensabile per l'arte, dell'arte contemporanea, perché avvengono 4, 5, 6 modi tutti contemporaneamente che ci parlano, no? Ci parlano dei layer, ci parlano di questa nuova società di massa, ci rendono questi attori, come dire, li spostano da un media all'altro, e, insomma, ci toccano proprio, non c'è niente da fare, è un super gol, è proprio un super gol. Tanto è vero che Mimmo Rotella è, diciamo, acclarato, è un artista assolutamente acclarato. Ovviamente c'è in tutti i libri di storia dell'arte, c'è nei musei, ovviamente. Un altro che mi interessava farvi vedere è Claes Oldenburg. Lui fa un tragitto molto interessante e sostanzialmente lineare. Quindi Rotella guarda, ha trovato i manifesti, lui invece è attratto dagli oggetti, di questo nuovo mondo. E come si fa a essere, come si fa a trasformare lo sguardo critico, come si fa a creare uno sguardo critico su un oggetto contemporaneo? Questa è la domanda che lui si fa. Si fa trasformando nel media. L'hamburger ha tanti strati che noi conosciamo da pochi anni, perché noi avevamo la pizza, gli spaghetti, eccetera, no? Invece nella società americana è, diciamo, nel dopoguerra l'hamburger ha tanti strati, è grosso, vedete quanto è grande, è uno di questi oggetti. E lui che fa? Prende, e invece di prendere l'hamburger che non gli serve, lo fa in ceramica. D'accordo? Quindi ceramica, invece di fare i tasselli della Madonna su, che vi devo dire, come tecnica, fa l'hamburger di cosa. L'operazione è un'operazione di nuovo spiazzante, è un'operazione che allarga lo sguardo critico di nuovo, che ci fa guardare le cose in maniera diversa, che in alcuni casi sentiamo molto vicine, e che quindi, come dire, ci fa scattare un cortocircuito, in altri casi respingiamo. Ma va bene, non dobbiamo accettare tutto, anzi esattamente il contrario, dobbiamo andare dove un poco la nostra, il nostro desiderio, la nostra sensibilità ci porta. Dobbiamo essere selettivi, dobbiamo cancellare ancora prima di scegliere, dobbiamo cancellare molto, perché cancellare è importante. Quindi, fino adesso niente, ok, andiamo avanti. Per pura curiosità, Oldenburg continua questo tipo di ragionamento, innanzitutto in una prima fase gli oggetti erano della stessa scala, d'accordo? Poi dopo un po' si è cominciato a fare il triplo, il quadruplo, il quintuplo, per cui c'hai un hamburger gigantesco. Dopodiché, finita questa sorta di cose, l'hamburger gigantesco prende la porta, esce e va nelle strade, no? Per cui avvengono queste grandi opere d'arte che ne so, a Milano, voi se andate a Milano alla stazione, come si chiama, Dominici? La stazione dove c'è sta l'opera di Oldenburg, quella nuova, quella fatta da Gaiolenti, come si chiama? Quella che va anche, vabbè, la potremmo cercarla su internet, Gaiolenti, stazione Milano, adesso me lo dite. In quella stazione c'è questo grande ago, no? C'è questo grande ago col filo, Cadorna, c'è questo ed è un'opera importante di Oldenburg in Italia dopo 40 anni dopo l'Amburgo, ma diciamo l'atteggiamento è analogo. Un altro che appartiene sempre un po' a questa, che a me piace in qualche maniera, è Rauschenberg. Rauschenberg continua ancora in alcuni casi con la pittura vera e propria, come dire, ma vedete che è una pittura a metà tra il collage, a metà tra, cioè una pittura particolare, no? Molto particolare, molto forte. Anche a me piace proprio, non so bene spiegare perché. E in alcuni casi adopera direttamente materiali diciamo forti, aggressivi. Ho messo tutti questi e non ho messo quelli più scontati, cioè non ho messo Liechtenstein, non ho messo Warhol, non ho messo questi perché io sono attratto dall'ala un po' più dura della pop art in qualche maniera, la pop art edonistica, la pop art che si sposa molto con la comunicazione, con la pubblicità, che ha avuto un'influenza enorme, a me semplicemente non attrae, punto. Quindi non la metto. Cioè non è che sta a fare l'affresco, sta a fare quello di cui a me sembrano categorie interessanti, no? Sì, anch'io, però voglio dire, però sono dispostissimo di ingaggiare un aperto dialogo con uno di voi che mi dice no, è Andy Warhol la chiave, ok, Andy Warhol, allora vediamo che ci tiriamo fuori, però non è, voglio dire, però in linea di massima questo è come tendenzialmente mi muoverei io. Devo dire che qua c'è una cosa, io non conoscevo questo artista, ma mica che faccio il critico dell'arte, io per nome non lo conoscevo, che vedevo fa? Non lo conoscevo, d'accordo? Però uno un minimo di ricettività è giusto che ce l'abbia. Tu lo conoscevi, non è?
In realtà non so se coincide con l'artista giovane, non credo.
No. Allora, quando arrivano due informazioni, uno dice uno ne può fare a meno, due comincia a creare un problema, giusto? Un piccolo buco nero. Allora noi che è successo? È venuto da noi una carissima amica artista l'altro giorno e ci ha parlato di Pennone, d'accordo? Dicendoci che Pennone è un artista molto significativo, molto significativo, da non scherzarci per niente, allora ci siamo, diciamo, accesi. Dopodiché un nostro laureando, e qua bisogna dare il credito a chi di dovere, nel nostro Facebook, diciamo, privato dei laureandi, ha fatto un post che era passato del tutto indifferente, poverello. Cioè avete detto, oh, ma ci stanno due mostre fantastiche di Pennone a Roma e sto gratis. Completamente ignorato da tutti. Ma adesso che arriva un intreccio, Alessandro gli va dato il credito, giustamente. Perché Pennone è un artista veramente interessante. E le due mostre a Roma sono una mostra addirittura, in cui avesse un minimo di tempo, sarebbe bello andarci, al museo, al Palazzo della Civiltà Romana. Dentro il Palazzo della Civiltà Romana c'è questa mostra di Pennone molto bella. È il Palazzo della Civiltà Romana, di cui tutti abbiamo gridato, strali, eccetera, eccetera, adesso finalmente ha una funzione, perché una ditta di moda se l'è preso e ne ha fatto la sua cosa. Quindi sarebbe il caso che qualcuno andasse a vedere, magari ci mettesse due foto del blog o qualche cosa, è gratis. L'altra mostra, sempre di Pennone a Roma, è in un'altra galleria privata. Io vi ho messo il link qui per poter vedere questa cosa. Tra parentesi, voglio dire, si scopre che Pennone fa una enorme mostra a Versailles. Quindi, insomma, voglio dire, non facciamo, però era un piccolo bucattino nero, diciamo la verità. D'accordo. Allora, perché è interessante questo Pennone? Perché ci dà uno sguardo critico? Perché, anche se non appartiene alla nomenclatura della cosiddetta arte povera, di cui adesso veniamo a parlare, cioè io non l'avevo trovata nella nomenclatura ufficiale, forse è emerso dopo, adesso non so esattamente qual è la storia, indubbiamente appartiene a un sentire che si può associare, se vogliamo avere un'indicazione, un'etichetta, per quel poco che può servire, all'arte povera. Ora, qua il problema è abbastanza semplice. Naturalmente anche lo sguardo critico dell'arte è completamente diverso, giusto? Cioè, lo sguardo che, per dire, lavora sul lusso, per fare un esempio, che lavora sull'edonismo, che lavora su revival di nuovi fasti, diciamo così, e c'è tutto un filone che fa questo, fa il suo lavoro, fa questo, ok, no problem. Ma a me pare che andare con questo sguardo critico a scontrarci col problema delle periferie, è difficile che possiamo tirare fuori qualcosa di in qualche maniera significativo. In qualche maniera noi dobbiamo, e questa è la prima ipotesi, poi magari da 5 anni siamo in grado di modificarla, ma la prima ipotesi è che lo sguardo critico che noi rivolgiamo a questa realtà è cercare di interpretare alcuni caratteri latenti in questi paesaggi poveri, rimossi, collagisti, incasinati, chiamatevi come vi pare, ma se noi cominciamo a sviluppare uno sguardo critico, forse riusciamo, no, ad avere delle categorie per comprendere, operare e poi agire. Quindi, di prima istanza, come dire, non mi muovo su Tamara Lempicka, non so, per fare un esempio, no? O mi muovo verso questo filone, che è un filone tra l'altro ben assodato, che è cosiddetto dell'arte povera, d'accordo? L'arte povera quindi presuppone sostanzialmente uno sguardo in questa direzione, ovviamente, no? Nella direzione di certi, degli spazi abbandonati, degli oggetti senza uso, di pezzi della natura, come dire, trascurati, no? quindi implicitamente su temi rivolti al riciclo, al riuso, no? Alla reinterpretazione di questo reale, no? Questa idea, l'etichetta arte povera, il brand, è un brand che si deve al critico Germano Celant, che negli anni 60, abbastanza giovane, ha, come dire, raccolto una serie di artisti che cominciavano a lavorare in questa direzione, e quindi è qualcosa di abbastanza anche individuabile. Quindi a questo punto io mi sono mosso rintracciando alcune opere, un'opera ciascuna o due opere ciascuno, di questi artisti, no? Che si muovono nell'arte povera, d'accordo? Allora, quali sono? Io direi di fare così, ne facciamo due, poi ci riposiamo un quarto d'ora, o meglio, io mi riposo, voi non avete alcun bisogno di riposarvi, io non ho bisogno di riposarmi, io mi riposo un quarto d'ora, voi prendete quello che vi vale un caffè e poi riprendiamo, ok? Così è meglio. Ne vediamo un paio, quindi diciamo tra qualche minuto ci interrompiamo. Allora, vediamone un paio. Uno appartenente a questo è Alighiero Boetti. Alighiero Boetti in genere è associato a che tipo di opere? Manuel Lieno? Dov'è? Cerca sul telefonino, sbrigati! Cerca Alighiero Boetti, immagini in Google. Cosa vedrai? Non c'è campo? Nessuno non c'è campo? Eh? Oh, in genere Alighiero Boetti, il trademark, no? Di Alighiero Boetti è queste immagini non so se sia corretto chiamarlo planetario, come si chiama la proiezione bidimensionale della sfera terrestre? Si chiama planetario? No, non si chiama planetario. Eh? Ecco. Il planisfero? Planisfero, esatto. Il planisfero, in cui lui, in una serie praticamente infinita di variazioni, ci gioca. Questo è il trademark. E io apposta non l'ho messo. Non l'ho messo apposta. Per invece vedere quest'anima, no? Quest'anima, ma che ne so? Ma quanto è bello sto quadro? Eh? Si vede bene? Ma che ne so? Cioè, guardando questo uno comincia a vedere, che ne so, il territorio dall'alto e interpretarlo in maniera diversa. Se io fossi un pianificatore olandese, direi, perché loro fanno la pianificazione proprio così, vedendoli dall'alto, li fanno tutti assomigliare ai Mondrian, cioè, ma proprio vero. Io direi, vabbè, qua è il Mondrian, senti Cocco, è il Mondrian, Unlost Territories, non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare a Mondrian. Ma magari forse, se noi acquisiamo qualche immagine mentale che abbia a vedere con questo, ma che ne so? E mi guida in alcuni aspetti, no? Mi guida in questa idea, mi guida in alcuni aspetti della mia, che ne so, architettura, paesaggio, vista dall'alto. Mi può essere forse utile, non lo so, a me piacerebbe. Poi c'è quest'altra, questa è pazzesca. Questa l'abbiamo scoperta, ti ricordi Giulia? Questa è stata una cosa divertentissima, come abbiamo scoperto quest'artista, perché lei è un'artista etiope in realtà, è una donna, tanto perché è un'artista etiope. L'abbiamo scoperta perché un nostro ragazzo aveva fatto un piccolo plagietto, un plagino, piccolo piccolo. Allora abbiamo dovuto un po' capire qual era la storia di questo plagio e abbiamo scoperto la fonte, cioè questa artista che si chiama Julie Meraud. Basta il nome al solito, basta Julie Meraud, non vi serve altro, quindi nient'altro. Da lì potete cominciare ad andare dove volete. andando a scoprire Julie Marot, ho pensato che questo tema dello sguardo critico sulla realtà periferica, sulla realtà povera, ha un campo semplicemente mostruoso, che io conosco tra l'altro, che è il campo dell'arte africana e asiatica. E noi abbiamo un libro su questo, e però ho detto, se gli apriamo anche questo, lasciamo perdere, anche se non la non affidiamo più. Però c'è tutta l'arte africana, eccetera, che c'ha l'universo mondo rispetto a questa cosa. Seguendo questa lista, con questo mi fermo, dei cosiddetti artisti appartenenti ufficialmente all'arte povera, vedete quanto sono, vabbè, lei non appartiene, ci ho voluta mettere io perché volevo mettere due immagini a confronto in qualche maniera. Gianni Piacentino appartiene a questo filone, e vedete come lavora spesso, mi piaceva questa immagine, spesso lavoro in questa cosa, cioè quasi un implicito invito alla trasformazione in architettura nel suo caso, abbastanza diretto. Il ragionamento è sempre lo stesso, andare dove ci batte l'interesse, dove ci sembra di intravedere qualcosa, no? Cioè, perché non è che c'è una regola, noi però dobbiamo in qualche maniera, come vedrete nella parte poi successiva in cui semplicemente vi spiego quello che noi vogliamo fare. Ok, allora sono le 19:20, ci vediamo alle 11:20, 20 minuti di pausa. Adesso tra poco andiamo alla Galleria Nazionale. Noi abbiamo cercato di far sapere anche a chi non c'era, attraverso il modo, per entrare gratis dovrete avere una stampata, no? Dell'Info Sud, abbiamo detto. E se no niente, se no dovete pagare. Allora, qua abbiamo detto che siamo tutti, continuiamo la lezione, chiudiamo un poco le tende. Ok, forse anche una o due di quelle, o almeno si vede bene? Ok, va bene. Allora, eravamo rimasti a Gianni Piacentino con questa, e vediamone altri, anche un altro che appartiene a questa, diciamo, proprio ufficialmente al gruppo dell'arte povera è Luciano Fabbro. Va bene, in alcuni casi c'è questo mio piccolo teorema che può essere facilmente smentito, ma in linea di massima è abbastanza assodato. Molto spesso questi artisti hanno dei cognomi belli, ho notato, no? Hanno dei cognomi forti, no? Questo che si chiama Fabbro, per esempio, che bel cognome per un artista che fa questo tipo di lavori. Naturalmente io ho fatto delle ricerche molto veloci, in alcuni casi erano persone che non avevo individuato, ma ho scelto un'immagine che mi sembrava interessante. Paolini è un artista ben noto, ha una risonanza maggiore. Molto spesso Paolini è un artista che sì, può essere inserito in questo gruppo, ma spesso viene inserito anche nel gruppo dell'arte concettuale, no? Di operazioni che fanno un grosso che sono come una sorta di rebus, no? In qualche maniera, sì, hanno questo aspetto di rebus. Questo sguardo critico, come dire, non è posto direttamente, proprio palesemente davanti a te, un pochettino lo devi interpretare il rebus che lui ti propone, ha bisogno di una sorta di decodificazione, di una o più decodificazioni, quindi in questo senso appartiene anche molto all'arte concettuale. Un artista che è molto implicitamente molto vicino anche al nostro mondo è Mario Merz, no? Merz, come Boetti, era noto, diciamo, è universalmente noto per l'immagine del planisferio. Merz è noto per questi igloo, diciamo è un po' il suo trademark, igloo che fa in tanti contesti, in tanti modi, in tanti materiali. Questo era uno che mi sembrava particolarmente bello, ma è molto noto per sempre una serie di lavori, molti lavori che trasformano questo tema di questa sorta di forma primaria, realizzandoli in varie scale, in varie cose, che naturalmente per la sua stessa materialità suggerisce pensieri, suggerisce influenze, eccetera. Nel suo caso avevo anche scelto questa immagine, anche perché in questa maniera è una sorta di astrazione, e poi, non lo so, era così suggestiva questa idea degli ortaggi, non so come dire, no? In un momento in cui si parla tanto di ecologia, di natura, di chilometro zero, no? Di tutte queste cose. L'ho trovato un'immagine bella che evoca l'igloo, ma in maniera diversa, perché è sostanzialmente planare, anzi è una sorta di spirale, no? E d'accordo, anche Pistoletto è un altro artista molto noto, e che spesso gioca anche lui con certi elementi, come dire, fortemente a contrasto, che in qualche maniera appartenga anche a un discorso di codificazione, no? E questo sembra un pochettino quasi un possibile manifesto, no? L'immagine classica della Venere contro la montagna di stracci, no? Fa pensare implicitamente a tante situazioni periferiche. Pensavamo anche a una cosa mentre eravamo fuori, che uno strano destino dell'arte cosiddetta povera è quella che poi si trova ad essere valorizzata in contesti molto, che tu non te li immagini, no? In qualche maniera funziona per contrasto. Allora, per esempio, pare che questa mostra di Pennone alla galleria, al Museo della Civiltà Romana, che è quello dell'Eo Quadrato, il Colosseo Quadrato, certo è l'ultimo posto dove ti immagini l'arte povera, e in particolare non ti immagini certo che tutta l'operazione sia un'operazione gestita da Fendi, che ha preso come dire, la gestione del Colosseo Quadrato, no? Sono, diciamo, contraddizioni implicite, ma è anche vero che in qualche maniera lo sguardo critico funziona ancora di più quando in qualche maniera si entra a contrasto, no? Tra l'altro leggevo anche che Pennone ha fatto una grande mostra addirittura nei giardini di Versailles, no? Quindi, diciamo, come dire, come se la reazione funzionasse in maniera più forte mettendo a contrasto, e lo sguardo critico ti si accenda ancora di più in questi casi. Questo è Gilberto Zorio, che gioca molto spesso con la forma di questa stella, che trasforma in tanti modi. Anche nel suo caso è un po' una sorta di leitmotiv, non sempre, ma molto presente questa immagine della stella, una sorta di trademark. E questo è Cunellis, probabilmente uno delle personalità appartenenti a questo filone, non so come dire, più ricco di umanità, più che crea anche per tutti quelli che l'hanno conosciuto un grande empatia. Cunellis è greco, però è sostanzialmente vissuto sempre in Italia, si è formato all'Accademia di di belle arti di Via di Ripetta negli anni 50 e poi da allora ha sempre operato. È morto l'altro ieri, quindi non proprio l'altro ieri, ma da pochissimo, e quindi un pochettino se n'è riparlato, eccetera. Kulelis è uno dei classici artisti che decide di uscire proprio completamente dal quadro, no? Di usare in maniera nuova materiali perduti a cui tu non dai mai questa chance, e lui crea invece delle opere molto molto significative e in qualche maniera spesso come in questo caso, ma come anche in molti altri, possono quasi direttamente evocare alcune idee di tipo spaziale, se non direttamente architettonico. Una molto bella e molto emozionante proprio è questa opera alla stazione, a una delle stazioni di cui adesso non ricordo, di Napoli. In cui, se andate a Napoli, è una cosa che vi raccomando caldissimamente di fare, anzi quasi vi consiglierei di andarci un giorno apposta, perché avviene uno stranissimo fenomeno. Quanti di voi conoscono le stazioni della metropolitana di Napoli? Alcuni. Allora, credo che mi potete dare ragione, perché a Napoli avviene uno stranissimo fatto. E cioè 8, 9, 10 stazioni della metropolitana sono affidate non soltanto agli architetti, ma anche molto profondamente agli artisti che fanno opere site specific, questa è la cosa fondamentale, cioè non fanno opere che c'hanno a studio e se le prende e vanno a mettere lì, ma investono veramente una riflessione per fare opere site specific, e che quindi implicitamente, essendo site specific, cioè fatte lì per quella stazione, per quello spazio, per quell'ambito, assumono una grande, grande forza e grande energia. Per cui avviene questa cosa, secondo me è conosciuta troppo poco, è visitata troppo poco per essere una cosa di questa enormità, perché è sicuramente l'insieme di opera pubblica in cui lo sguardo critico dell'arte ha il massimo impatto al mondo. Non c'è una cosa del genere come la stazione di Napoli, per estensione e per qualità. Non soltanto per estensione, perché sono tante stazioni con tanti artisti e grandissima qualità, ma perché veramente, e credo che chi ci è andato può confermarlo, uno che ci è andato, lei ci è andato, no? Lei ci è andato apposta, oppure l'ha vista comunque, ne ha viste più di una, ne ha girate più di una. E piano piano diciamo, ne ha esplorate più d'una, eccetera. Ed è veramente una cosa particolarmente significativa. E a cascata, è interessante questo, avvengono altri fenomeni che sono molto interessanti. Innanzitutto Napoli, che uno ha come l'idea classica del degrado, dell'abbandono, anche in realtà queste stazioni sono perfette, ma non è che sono perfette perché stanno sempre a pulirle, sono perfette perché si sente che è un'opera di cittadinanza, cioè si sente che la città è orgogliosa di queste cose, e quindi sono molto ben tenute, questo colpisce tantissimo. E anche i comportamenti sociali nelle stazioni sono comportamenti sociali, come dire, di una cittadinanza consapevole, non so come dire. Questo l'ho notato più di una volta, più di una volta. In qualche maniera questa idea quindi si trasmette trasmette, si trasmette in un tentativo di vivere più consapevole, no? Più consono. Ed è veramente interessante questo aspetto, non so se lei l'ha notato, questo aspetto di ricaduta, no? della cosa. È come dire che il degrado chiama degrado, no? Il degrado chiama degrado e invece al contrario, un tentativo di qualità quando diventa in qualche maniera sistema o pezzi di sistema, innesta invece altri processi, e questo è abbastanza interessante, a parte il fatto che alcune sono proprio di una bellezza proprio emozionante, perché si è in degli spazi caratterizzati, diciamo, dall'arte, indipendentemente dal fatto che ci sono anche alcune delle nuove in cui intervengono anche architetti di fama internazionale, soprattutto i due spagnoli, che i due portoghesi, che comunque fanno anche opere significative. Ora, all'interno di questa situazione, quindi ce n'è una che ha tutta una reinterpretazione del cielo e del mare, che è la principale, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo, è una delle principali, una delle più centrali, in cui ha tutta questa reinterpretazione di tre fenomeni tutte insieme, che sono il mare, il cielo e il sotterraneo, che è un altro mondo napoletano molto forte, perché sapete che i sotterranei napoletani sono un grande mondo. Quindi ci sono questi, per esempio, questi enormi cunei da cui entra la luce dall'alto, che richiama quel mondo sotterraneo, ma richiama il mare, richiama il sole, insomma, sono molto belle, molto emozionanti. All'interno di questa c'è, per esempio, quest'opera di Kuhn Elvis, appunto di questa artista, che non so come gli è venuta in mente, ma questo è un grandissimo pannello che intravedete qua. Siamo nella stazione della metropolitana, in cui diciamo il tema del binario gioca sul tema del binario, ma gioca col tema del binario sia ad un livello, come dire, plastico, estetico, ma sia però a un livello simbolico, no? Per cui chi sente storie di deportazioni, storie di guerra, storie di sofferenza, in qualche maniera questa cosa delle scarpe tutte là schiacciate da questi binari è veramente emozionante. Questo è Kuhn Elvis, ma Kuhn Elvis ha una produzione, diciamo, enorme. E quindi questi sono un gruppo di artisti che appartengono in qualche maniera a un primo, ci possono dare alcuni elementi per guardare, quando andremo mercoledì, in maniera nuova a questa cosa. La cosa bella che succede in questi casi, vedete, è che noi siamo un certo numero, e quindi di norma questi sono effetti moltiplicativi, cioè nel senso che poi alcuni reagiscono pochi, alcuni hanno delle vere e proprie illuminazioni, alcuni cominciano a ragionare in maniera diversa, anche originale, muovendosi su questi territori, no? E siccome noi siamo in contatto uno con l'altro, in qualche maniera, come dire, ricerchiamo anche insieme. Non è che noi sappiamo esattamente che cosa vogliamo andare a fare, non lo sappiamo. Lo stiamo cercando, lo stiamo costruendo insieme, mettendo una serie di stimoli, di cui questo è all'inizio del corso apposta, è messo apposta all'inizio del corso, perché secondo me, anche secondo noi, il nostro terrore qual è? È che voi facciate un progetto scarico, che vedevo lì, la palazzina corretta di Caltagirone, non so come dire, per darvi l'idea, questo è il mio incubo, capito? Un edificio corretto, non so come dire, corretto, ma completamente sordo. Allora ecco perché buttiamo le mani avanti. Noi è proprio quello che non vogliamo. Noi vogliamo fare un progetto che abbia tutta la ricchezza da tutti i punti di vista del progetto, ma che non può non avere questo ingrediente, perché se noi non abbiamo questo ingrediente, è inutile esserci spostati là. Questo è un po' quello che a naso, come ipotesi, stiamo facendo. Allora, adesso facciamo una seconda parte, che invece dice, ok, abbiamo capito un po' sto mondo, che in qualche maniera cerchiamo di circoscrivere, abbiamo capito questo concetto dello sguardo critico, abbiamo capito che l'arte mi crea una lente davanti al reale che mi fa guardare in maniera diversa, ma certo che grande fatica capire come questo possa tramutarsi in scelte di architettura, no? Può essere che io sono il primo nell'universo che deve fare sto lavoro? No, non sei il primo nell'universo, ci sono, diciamo, esempi di questo tipo di passaggio, ma noi lo vogliamo fare, mi chiudi la porta per favore Dominici, noi però lo facciamo, attenzione, non saltando direttamente sull'architetto, che diventa un'operazione quasi meccanica, noi cerchiamo di trovarne qualche enzima diverso direttamente nella costruzione dello sguardo critico, e per poi magari anche farci aiutare ovviamente, però cerchiamo di costruire qualche brandello di originalità, no? Scavando, però non possiamo non scavare, cioè dobbiamo avere la persona che si appassiona a Zorio per qualche bizzarra ragione e quindi diventa lui l'esperto di Zorio, mentre noi non sappiamo nient'altro che questo, oppure che si appassiona, che vi devo dire, a Gianni Piacentino, di cui noi sappiamo pochissimo, sappiamo solo questo, quindi lo costruiamo col dialogo questa capacità, no? Però deve essere mosso da un qualche tipo, no? di interesse vostro, di illuminazione vostra, ecco perché voi dovete essere in qualche maniera attivi rispetto a queste cose, ecco, in questo senso queste sono password, perché aspettano un approfondimento anche solo di uno, anzi l'idea è non più di uno. Allora però vi voglio far vedere alcune cose che cominciano a traghettare, diciamo, no? Che cominciano a traghettare il mondo di questo sguardo critico dell'arte povera e delle periferie, diciamo così, per usare una parola molto generica, nel mondo più prossimo a noi, che quindi è quello della spazialità architettonica. Il primo che mi è venuto in mente è Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark, se ricordo bene, era un architetto che però a un certo punto ha smesso di fare l'architetto e ha fatto direttamente, si è occupato di arte. E, morto anche molto giovane, che faceva Gordon Matta Clark? E qua c'entra il filmato che abbiamo visto l'altra volta, l'altra sera, a proposito, no? Proprio l'altra ieri. Cioè, in grandi parti della città americana è in una trasformazione molto più presente della nostra. Intere parti della città vengono abbandonate in attesa di demolizione o vengono abbandonate per ragioni economiche. Questo fenomeno era già presente negli anni 70, ma è diventato macroscopico negli anni più vicini a noi. Se pensiamo che, per esempio, la città di Detroit, che era la città, diciamo, dell'industria automobilistica, eccetera, adesso ha praticamente abbandonato il 70% del patrimonio edilizio, il 60% a occhio. Cioè parti enormi, perché sono società molto più dinamiche che abbandonano cose. Vabbè, e Matta Clark che fa? Matta Clark entra dentro queste architetture abbandonate fisicamente e usa le architetture o l'edilizio, le povere case, come oggetto di una riflessione che in qualche maniera, dal nostro punto di vista, non può essere che foriera di uno sguardo critico, che noi rilanciamo l'architettura. E la cosa bella è che ovviamente Matta Clark è un artista esperto, conosce le cose, per cui qui che fa? Che volete che fa? Pietro Fiori, che fa qua? No, non vuoi essere interrogato, no, basta. Giordano Luca Valerio, dov'è? Accanto a lei. C'ha una piccola idea, però vedendo la galleria lo scoprirà. Glielo dico io così non si angoscia. Fa un Fontana. Lui fa un Lucio Fontana in una casa. Cioè Lucio Fontana è l'artista italiano che dopo aver avuto esperienze di arte figurativa, era uno scultore, eccetera, abbastanza normale, nel dopoguerra cambia completamente e decide di investigare una spazialità nuova, che fa in varie operazioni e, diciamo, è molto famoso per questi famosi tagli, no? Questi famosi tagli della tela che, come dire, ci fanno parecchio pensare, ci hanno fatto parecchio pensare. Implicitamente lui opera il taglio, questo taglio sottile, no? Su questa casa esistente, no? Che questa fessura, no? Ed è, insomma, una cosa che a guardarla uno ci pensa. Questa è un'altra opera di Martha Clark, in cui in questo caso opera sugli interni. La cosa bella è che lui le fa proprio direttamente, no? Ci sono le foto di lui col trapano, lui con le cose, è chiaramente un giovane, vi dovete immaginare un giovane, no? È un giovane, non dico un ragazzo, ma un giovane che fa queste grandi operazioni, una sorta di carpentiere, artista, scultore, architetto, non si sa che è. Per cui, diciamo, queste case assumono queste nuove spazialità e molte di queste spazialità a un occhio un minimo attento, a un occhio un minimo sensibile, fanno pensare ad altre cose, no? In particolare è Lucan l'architetto che gioca moltissimo su queste cose, ma ovviamente come qualunque tipo di operazione, diciamo, sintetica dell'arte che fa veramente un salto, no? Opera un salto sulla realtà, sono interpretabili in tanti modi. Ma Martha Clark è un piccolo universo interessante. Alcuni di questi fatti non si potevano non citare per dovere d'ufficio. Ma abbastanza per dovere d'ufficio, quest'ultima biennale si chiama Reporting from the Front, e Reporting from the Front per Alejandro Aravena voleva dire report da allos territoris. Lui non lo sapeva, ha usato questa formula. Allos territoris è più bella di Reporting from the Front, ma comunque gliela facciamo passare. Ma il concetto è un poco analogo, cioè nel senso che lui vuole provare esperienze, racconti di architettura, opere realizzate non dal mondo consolidato dell'architettura, dello star system, delle riviste patinate o meno, ma le vuole cercare in territori altri, periferici, allargando questa cosa anche a tutto il mondo, quindi lui raccoglie nella sua biennale esperienze che possono essere nel Cile, che possono essere in Africa, che possono essere cose. Naturalmente con un angolo abbastanza ampio, perché sennò non riesce a mettere insieme la biennale, quindi con escursioni abbastanza ampie. Poi anche lui fa qualche opera, come questo allestimento, ok, in cui rigioca con dell'alluminio riciclato. Non si poteva non citare in questo contesto, e noi l'abbiamo citato, e quindi nei cataloghi della Biennale forse qualcosa si può trovare in questa direzione, anche se secondo me c'è ben altro in giro. Allora, qui è imprescindibile per me una riflessione sull'esperienza che si chiama Rural Studio. Rural Studio, ecco perché vi ho messo 3 immagini e 2 link, perché Rural Studio invece rappresenta qualcosa che nella mia mente è molto vicino, può essere molto vicino ad operare attivamente in questi territori. E in 2 parole vi devo spiegare un poco che cosa c'è dentro Rural Studio. Innanzitutto il libro che voi avete già comprato, Architettura e Modernità, finisce con Rural Studio, E questa è una cosa abbastanza sconvolgente. Finisce con due pagine dedicate al Rural Studio, che è una scelta apparentemente strana, soprattutto in un libro che si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica. È come dire, è quasi che soltanto adesso ne capiamo una delle ragioni di quella cosa, no? Proprio adesso che andiamo a operare in Lost Territories. Proprio adesso che siamo costretti ad operare in Lost Territories, anzi, in qualche modo siamo storicamente costretti ad operare in Lost Territories. Perché l'esperienza è così importante, così ricca di fatti per noi? Perché l'esperienza, in due parole ve la descrivo, l'esperienza si deve a questo architetto e professore che si chiama Samuel Mockbee. Mockbee è un architetto del sud degli Stati Uniti, è un architetto che si forma nel Mississippi, vive nel Mississippi come regione, e quindi ha un rapporto, diciamo, con il mondo rurale in genere, quella informalità, quel mondo rurale, quella sorta di casualità configura, non so come dire, è un immaginario molto diverso da un architetto di Chicago o di un architetto di New York, completamente diverso, è proprio un universo diverso, un universo nella letteratura, un universo diverso nell'arte, eccetera. Questo mondo lui lo mette a tensione quando capisce una cosa. Lui è un professore di questa università non di primissimo livello, che si chiama Auburn, che è in Alabama, niente proprio di meno che in Alabama, quindi uno degli stati, diciamo, tipici del sud, anche del sud reazionario, no? Del sud schiavista, del sud in cui il contrasto tra neri e bianchi è molto forte, e quindi tra povertà e ricchezza. E lui si inventa una cosa pazzesca. Scopre una sorta di parte dell'Alabama poverissima, povera quanto l'Africa, per darvi l'idea, in cui le situazioni sociali, il livello di reddito, questa situazione di ruralità diffusa e poverissima è altrettanto forte dell'Africa. Io vi dico queste cose perché io ho insegnato in Africa, ho vissuto in Africa e sono andato a vedere questi luoghi con un mio carissimo amico americano che si chiama Bruce Lindsay, che era il preside della scuola di Auburn, scelto da Samuel Mockbee per continuare la sua esperienza, perché Samuel Mockbee a un certo punto sa di dover morire e quindi sceglie in qualche maniera una figura che poteva garantirgli una continuità. E questa persona è Bruce, che è un mio carissimo amico. Quindi quando io sono andato a trovarlo all'inizio del 2001, Mockbee era appena morto e mi ha subito voluto portare lì, e quindi siamo stati lì a vedere queste cose. Quindi ve lo racconto in prima mano, non è in seconda mano. E uno di questi due V è l'articolo che io scrissi a caldo, diciamo, raccontando questa esperienza a caldo. Uno che c'ha un po' di naso capisce che è diverso, no? Se tu hai, come dire, un contatto anche diretto. Comunque, per farla breve, cosa scopre, cosa si inventa Mockbee? Mockbee scopre questa regione, questa piccola provincia, diciamo, particolarmente povera, e decide di impiantare in questa provincia, appunto, Rural Studio. Ora, che è Rural Studio? Rural Studio è una combinazione di diverse idee. La prima idea è che molte scuole americane fanno il cosiddetto design and build, cioè ideano un piccolo padiglione, ideano un ponticello, ideano uno spazio nel campus in cui si può realizzare un piccolo oggetto architettonico, in genere sperimentale, si progetta e si disegna e si costruisce, e gli studenti lo costruiscono concretamente. Quindi questa è una parte dell'esperienza, il design in built, ma lui trasforma questa idea del design in built non in un'idea, diciamo, come dire, effimera o comunque legata a questa cosa, ma come un'esperienza reale che porta a costruzioni reali, ma localizzandole in questa regione poverissima dell'Alabama a circa 2 ore da dove sta il campus. E quindi crea questo programma che funziona così sostanzialmente. Loro si insediano lì, prendono una vecchia dimora tipo di queste coloniali, no? Queste americane classiche, e lì impiantano una sorta di foresteria e di ufficio. Quella è la partenza. Poi cominciano nell'area accanto a fare una sorta di sperimentazione tutta con materiali poveri e di riciclo, materiali che gli vengono progressivamente donati dalle varie associazioni. Cioè loro si mettono in contatto con quelli che per esempio hanno un residuo di mattonelle rosse, per fare un esempio, oppure hanno, tolgono le moquette dagli uffici e invece di buttarle dove le devono mettere, oppure con le targhe delle macchine venute male, eccetera eccetera. Quindi instaurano questo tipo di legame con materiali di riciclo, li sperimentano lì e queste prime sperimentazioni creano un lungo edificio lineare che si chiama i pods, cioè i nidi, e dove sono ospitati gli studenti maschi, mentre le studentesse femmine vivono nella casa madre. Dopodiché mettono insieme un sistema molto interessante che è il seguente. Loro fanno sapere alla comunità che loro possono costruire per la comunità e quindi prendono dalla comunità una serie di richieste, tra virgolette, di emergenza. E cioè una famiglia particolarmente povera che ha situazioni magari particolarmente complesse, considerate in situazioni di povertà, ci possono essere di tutto, abusi, giudici, storie di tanti tipi, economiche o anche di altra natura. Quindi prendono queste richieste della comunità, che possono essere sia private sia pubbliche, cioè sia l'esigenza di avere, che so, un nuovo asilo, una nuova sala di lettura, o un nuovo campo da baseball, oppure private da parte di famiglie. Fanno uno screening di queste richieste e ne scelgono una. Su questa una fanno nel giro di un semestre, perché questa è la cosa molto interessante di tutta la faccenda, tutta si svolge in un giro di un semestre, in cui funziona così, vi racconto i trucchi, perché è interessante sapere i trucchi, no? Perché uno legge soltanto, è giusto? È carino sapere i trucchi, come funzionano le cose, no? Cosa succede? In realtà la macchina funziona così, che i laureandi, quelli che decidono questo come tema di laurea, vivono proprio un anno lì, e fanno la progettazione dell'opera attraverso un sistema di screening. Immaginate che noi lavoriamo tutti insieme, abbiamo 2 settimane per cominciare a ideare il progetto, abbiamo 3-4 soluzioni, poi decidiamo, poi alla fine ne scegliamo una strada, d'accordo? Noi dobbiamo scegliere una. Dopodiché la realizzano e allo stesso tempo operano in contatto con quello che nel nostro caso è un cliente virtuale, nell'altro caso è un cliente reale, ovviamente, e allo stesso tempo con una forte sperimentalità su come utilizzare i materiali di riciclo o i materiali poveri in una situazione rurale. Quindi nel giro di un anno loro ogni anno fanno un progetto realizzato, almeno un progetto realizzato. Dopodiché avviene un altro fenomeno, altri 2 o 3 fenomeni al lato, che sono gli studenti del secondo anno si interfacciano in questa cosa, ma più che altro come esperienza di costruzione, non fanno tutto il ciclo, fanno solo l'esperienza di costruzione. L'esperienza di costruzione ovviamente è gestita da loro, ma loro hanno alcuni capimastri. E chi sono questi capimastri? Tu lo sai, Gabriele? Tu lo sai? Tu lo sai? Vicino, tu lo sai? Tu lo sai? Tu, Alessandro? I capimastri, questa è la meraviglia, sono dei detenuti del carcere. Perché essendo una zona sperduta da Dio e dagli uomini, ovviamente, c'è anche carcere. E come avete visto in tutti i film, in questi casi ci sono questi sistemi americani per cui, no, l'avete visto in qualche film questa cosa, no? Che possono, diciamo, stare all'esterno, fare lavori, eccetera. Quindi, i capimastri, cioè il più esperto in idraulica, no? Il più esperto in carpenteria, eccetera, in realtà sono ex carcerati, o no, sono carcerati, che però vengono inseriti in questo nuovo ecosistema e che non vi dico, diciamo, le cose che ti possono dire queste persone, no? Cose molto importanti anche rispetto a Samuel Mockbee. Vabbè, per farla corta, qual è tutto l'elemento fondamentale? Che fanno delle opere stupende, perché se no non ce ne fregherebbe niente. Ce ne fregherebbe niente, tutto questo discorso, ce ne fregherebbe niente. Invece la cosa importante è che fanno delle opere bellissime, tutte dentro queste coordinate del riscatto sociale, queste coordinate del, anche dell'aiuto concreto alle famiglie o alle comunità, queste coordinate del materiale povero, ma anche in cui si decanta questo sguardo critico che Mockbee per primo ha e che poi trasmette, che non è uno sguardo mimetico rispetto alla realtà rurale, ma che è uno sguardo profondamente radicato e che trasforma e rigioca, eccetera. Quest'opera, per esempio, perché ho messo questa? Perché questa è, secondo me, veramente, vi ho messo soltanto questa immagine, poi ve la andate a cercare. Ecco perché vi ho messo i due link. Questa è un'opera incredibile, secondo me. Immaginatevi questa casetta, no? Sperduta nel niente, la solita casetta senza arte né parte, sperduta nella campagna, pure mezza derelitta. Immaginate la situazione. Loro intervengono creando questa addizione a questa casa, no? E questa addizione avviene con questa specie di navata, vedete, che la incrocia diagonalmente e che allo stesso tempo gli fa nuovi spazi, nuove cose, nuove, e soprattutto gli crea, quando vedete, andrete a vedere se vi interessa la foto dell'interno, capirete anche che ricchezza spaziale crea e che tutto però deve essere costruito e costruibile. I piloni sono piloni del sistema, sono tutte donazioni di questi famosi post, sono quelli della posta, che poi vengono dismessi, insomma è tutto fatto così, ma c'è una forza pazzesca. Questa è un'altra opera piccola ma bellissima, e questa credo che ci sia alla fine di Architettura e Modernità, ho scelto una mia immagine, non questa. Questa è un'opera fatta, è una piccola cappella di lettura, sempre in mezzo a sta campagna senza arte né parte. È una piccola cappella, diciamo, di lettura in realtà, più che religiosa. E il materiale riciclato sono quelli che alzi, eh? I finestrini delle macchine, di nuovo donazione, finestrini delle macchine, cose, eccetera, e loro inventano, perché lo sperimentano concretamente, non è che lo inventi così dalla mattina alla sera, questo sistema di usare, dato che tutti hanno il buco, no? Hanno questo sistema di costruirle a scaglie, per cui creano questa sorta di scaglia, no? Perché si sovrappongono un po' alla mezza, diciamo così, eccetera. Le opere sono molte, E questa è una invece che usa o i mattoni tagliati, diciamo in una maniera diversa, quelli non più buoni per la costruzione, oppure le targhe delle macchine a copertura. E ce ne sono moltissime altre, perché l'esperienza è cominciata nel 93. Samuel Mockbee è morto, mi sembra, nel dicembre del 2000, perché io ci sono andato nel 2001 ed era morto da pochissimo. Quindi dalla morte di Samuel Beckett sono altri passati 20 anni, ormai ci sono opere importanti, il Rural Studio comincia ad essere parecchio conosciuto, cosa che non era ovviamente nel momento in cui io ho scritto questo praticamente primo articolo su di loro in Italia. E va bene. Poi un altro che mi è venuto subito in mente, sempre per questo mondo a metà tra l'informale e il rurale, in cui, non so, il collage, la differenza di materiali, una sorta di informalità, no? A cui io tendo a pensare per operare in questi territori, è molto viva, sono questi architetti danesi, anche loro operano da molti anni, che si chiamano Tengulsten Van Kusten, un nome assurdo per noi, però è un collettivo di architetti molto, molto bravo proprio a lavorare in questa direzione. Questa è un'opera, diciamo, più recente, ma comunque c'è tutto un mondo. Dopodiché, c'è Frangheri. Ora, Frangheri è un punto, come dire, di incrocio non eludibile affrontando questo tema. Non puoi affrontare oggi il tema dell'operare nelle periferie nostre, residuali, dismesse, slabrate, povere, senza pensare a Frangheri. Mi dispiace, non si può fare. Non puoi non capire cosa ha fatto Frangheri in questa direzione, perché è la direzione, è una delle direzioni maestre, in qualche maniera, ed è il suo modo di ragionare è ineludibile. Vi faccio premessa. L'altra volta, circa 10-15 giorni fa, abbiamo avuto una conferenza su Frangheri, tenuta da uno storico importante, molto importante, direi anzi, Jean-Louis Cohen. Qualcuno di voi, per cui una persona, cioè una persona, vabbè, fa niente. Come lei ricorderà, Jean-Louis Cohen ha impostato da 3 ore e mezza a 4 ore di lezione, circa, sostanzialmente tutta nel rapporto tra l'arte e l'architettura di Frangheri, mostrando pezzo per pezzo, punto per punto, documento per documento, questo intreccio, che nel nostro gergo chiamiamo la costruzione dello sguardo critico di Frangheri, per capirci. Appunto, 3 ore e mezza, 4 ore su questa questione, soltanto su questa questione, sostanzialmente su questa questione, con un approccio da storico, quindi molto attento, anche se è uno storico di tipo internazionale e quindi è uno storico più sensibile, come dire, a delle commissioni di quanto siano i classici storici nostri, che tendono ad essere più sul pezzo storico-filologico, però sempre di uno storico. Qui è abbastanza secondario in questo contesto sapere che io ho fatto un libro che era un bestseller, quando voi forse non eravate neanche nati a questo punto, perché nel 97 eravate nati? Sì, no, perché uno è talmente vecchio che si confonde, però più o meno, vabbè, andavate all'asilo però nel 97, giusto? Più o meno, no? Siete nati nel 92 come media? di media che anni avete? No, no, non che anni avete adesso, siete nati nel 91, 92? 94, quindi non è che mi sbaglio di tanto. Quindi, quando io ero in fasce, io ho fatto un best seller su Frangheri, che ancora secondo me la sua validità, che trovate in giro. E a me mi divertiva regalare a lui la versione persiana del libro, ma purtroppo ne avevo solo una copia e gli ho dato quella italiana, che peraltro lui conosceva, perché questo filone nel libro è abbastanza, diciamo, presente, ma comunque si ritrova anche in Architettura e Modernità, perché anche in Architettura e Modernità il libro che voi aprete è abbastanza, diciamo, affrontato questo rapporto tra l'arte, tra questo tipo di arte, tra il tipo di arte chiamiamola povera e la possibilità di trasformarla in architettura. Questo è tanto vero che Gehry a un certo punto ha bisogno di inventare una parola, perché se noi non nominiamo le cose, le possiamo anche nominare male, ma nominare le cose è uno degli aspetti fondamentali che gli umani hanno inventato. Cioè il nome è un fatto fondamentale, è l'iscrizione e il muovere una cosa che non c'è da una cosa che c'è. E nell'attimo in cui c'è, io la posso cominciare ad agire. Quindi il fatto di nominare è una delle tecniche fondamentali che noi anche useremo. Che si inventa Frangheri? Dice una cosa, dice io opero nel cheapscape. Cioè io opero nel paesaggio povero, cheapscape. E il cheapscape è l'idea che è fondamentale per capire Gehry, soprattutto il primo Gehry, ma che poi in realtà è in qualche maniera sempre presente, anche se tu dici, beh, vabbè, forse col Cartier sono passati 40 anni, forse nel Cartier devo fare un po' dei salti, no? Per arrivare al cheapscape. Magari uno abile li fa, ma insomma, no? Ma comunque in questa fase, no? Di il cheapscape è un fatto fondamentale, a lui gli basta nominarlo, perché nell'attimo in cui lui lo nomina, lui entra, riesce a fare il cortocircuito, cioè riesce a capire come mettere insieme le esperienze degli artisti, la sua passione per i materiali, il fatto che lui ha questo imprinting del ferramenta, ama che è il suo hobby. Se io rispondo, Frank, qual è la tua passione? Lui mi direbbe, andare in giro per smorzi. Sapete tutti cosa è lo smorzo, no? No, perché magari c'è qualcuno di altre regioni. Sapete che è lo smorzo? No. Smorzo è si chiama a Roma evidentemente soltanto, il luogo dei materiali edili, no? Dove lo smorzo è dove si comprano i mattoni, la calce, le mattonelle, sono questi luoghi, soprattutto in periferie, no? In cui si comprano i materiali edili, questo è lo smorzo. Quindi, quando Gary vi risponde, io va alla mia passione, ando in giro per smorzi, è vero, innanzitutto è vero. E poi questo dice. Quindi, è proprio una... Infatti, se vedete questa casa, altro che Caravaggio, questi gli volevano far causa. Perché? Perché? Altro che Caravaggio. Perché, come dire, altro che altare. Cioè, tu mi distruggi un neighborhood, Frank, ma hai distrutto il neighborhood. Perché, immaginatevi, Casal Palocco, per intendersi, con tutte le casette in ordine, con tutte le casette in stile, di cui qua ne intravedete una, con valori immobiliari anche importanti, arriva questo e fa, gli emette la lamiera, no, innanzitutto la prima cosa pazzesca è che lui fa tutto nel front deck, fa tutto nel front, non nel retro, perché nel retro in America può fare quello che ti pare, ma nella facciata principale, dove il prato deve essere raso, i fiori devono essere quelli, La casetta deve essere tinteggiata, se no il vicino deve rompere le scatole. Cioè, c'è questa cultura, no? Ed è la cultura del neighborhood. Immaginate questo qua che arriva e costruisce questa addizione con innanzitutto questi materiali, prima di tutto. La lamiera grecata, la stessa che si usa sui pollai, pare. Le reti metalliche uguali che arrivano da questi suoi pellegrinaggi negli smorzi, le pareti decompensato non trattato, i pavimenti sono fatti in asfalto, ma l'asfalto non sta solo nel pavimento della cucina, arriva sul marciapiede. E bastasse i materiali, e anche tutta l'estetica, che è un'estetica assemblatoria, no? Informale, è tutto uno sguardo critico, è tutta quell'esperienza lì, è tutta la costruzione dello sguardo critico dell'arte povera, della periferia, della cosa, eccetera, che diventa architettura, suscitando uno scandalo grossissimo, perché ovviamente è un fatto anche umano, quindi in questo senso l'arte è sempre negativa. Oggi è acclarata, oggi si va a vedere la casa di Gary, ho le foto mie che fa il pellegrinaggio, come diciamo gli architetti del Socrone di questa cosa, è abbastanza acclarata, è abbastanza integrata, no? Perché è normale, no? Questa cosa si prende, non che gli altri facciano uguale, in questo caso non ha prolificato, mentre in altre situazioni prolifica, ma come dire, è accettato. Quindi Gary in qualche maniera è un punto di passaggio, è un incrocio che non può essere eluso, non puoi, per affrontare questa problematica non possiamo non conoscerlo, e quindi prima o poi faremo la lezione pesante, no? Un po' su tutto, in questo caso su Gary. Questa è un'altra opera nelle stesse categorie, quindi lui, diciamo, dal 77 all'83-84 lavora moltissimo su questo tema del cheapscape, che adesso che l'avete capito è là. E poi, come dire, andandoci, voglio dire, in questo caso virtualmente, perché questa casa, pure se mi sono messa a girare, non sono riuscito esattamente a localizzarla, perché in un dedalo di stradine che sembrano le stradine del nostro abusivismo, no? Più o meno. Tant'è vero che non l'ho fotografato, l'ho presa da Google Earth apposta per farvi sentire a che tipo di paesaggio urbano si riferisce, no? Perché sennò tu vedi questa in astrazione e non capisci tutto questo, cioè non capisci che questa è una decantazione dello sguardo critico, ok? Dopodiché, qua in finale, ieri ho fatto una piccola scoperta, che è questa. Noi qua vi proponiamo due sistemi tecnologici, questo che è interessante sapere che esista, ma mi collego al mio che mi sa che è meglio se devo girare un po' rapidamente. Ok, cioè ho fatto il teorema della scoperta. La scoperta avviene quando avviene un incrocio di almeno due cose. Una cosa non è sufficiente, ti possono dire guarda quella cosa è interessante, ma magari non è sufficiente. Ma se sono due, in genere, e se non sei proprio senza arte né parte, senza Dio e senza patria, ma se ce ne sono due, in genere ti può scattare la lampadina. Non so se è un teorema valido, ce n'è bisogno di 400, di confluenze, non lo so. Perché dico questo? Perché Manuela, e credo anche Michele, forse anche Alessandro, qualcuno di loro, mi aveva detto una volta nella vita, guarda che Pinterest è una cosa che a lei la potrebbe interessare parecchio. Questa cosa lì era stato detto e lì era rimasta. Cioè, ho capito. Dopodiché, ho fatto anche un account, ho scoperto, ai tempi che mi fu detta questa cosa, ma non avevo capito l'importanza della faccenda. Invece ieri, siccome volevo cercare delle immagini che avevano a che, cioè volevo cercare delle immagini di Tungsten e Mankusten in realtà, e allora facendo una ricerca per immagini, a un certo punto catapultato dentro questa foresta che si chiama Pinterest, di cui appunto non avevo capito granché, anzi quasi nulla sostanzialmente, infatti l'avevo completamente abbandonata. E dovete considerare che io sono completamente illetterato di Pinterest, non so quasi niente, potremmo fare un tutorial avanzato su tutta la faccenda, che io non sono neanche in grado di fare, però quello che ho capito mi è bastato per farvi un tutorial di 2 secondi, per dire, chi non lo conosce, è uno strumento molto potente. Per pura curiosità, quanti di voi lo conoscono? Vedete, siete più avvertiti di me, quasi il 50%, mentre invece per me è, diciamo, quasi la prima volta. Io lo interpreterei così, ditemi se è giusto o sbagliato. Cioè, mi sembra di capire che Pinterest sia uno strumento di tipo associativo che invece di funzionare, tutti siamo abbastanza relativamente esperti di fare ricerche di tipo associativo via verbale, no? Via verbale. Mettiamo una parola, questa parola vediamo Google che cosa ci dice, allarghiamo, creiamo delle associazioni, andiamo più a fondo o meno a fondo. La parola può essere una parola di contenuto o può essere la parola di un personaggio o quello che ci pare. Siamo abbastanza evoluti ormai nel 2017 su questo. Mi sembra di capire che invece Pinterest sia sostanzialmente uno strumento associativo che però invece che di lavorare sulla parola lavora sull'immagine. Questa mi sembra una ipotesi di come poterlo descrivere alla metà di noi che non lo conosce, me compreso. O così è come io, e voi potete magari poi aggiungere qualcosa di più cose. Perché io che cosa ho fatto? Ho messo, adesso non so lui esattamente dove mi vada, in questo caso. A un certo punto, cercando Tungsten Mankusten, lui mi ha tirato fuori questa immagine, dopodiché mi ha fatto questa stranissima finestra, veramente bizzarra finestra, e mi ha messo tutte queste altre cose. A questo punto, ricordandomi la cosa che mi avevate detto, ho detto, ah, caspita! Ma lui, rispetto alla prima scelta che io gli ho detto Tungsten Mankusten, e quindi io cercavo qualcosa che aveva a che vedere con questo mondo che sto cercando di trasmettermi, lui mi ha messo questa, con questo bizzarrissimo, diciamo, elemento. Cioè, innanzitutto, vedete che girandolo, lui addirittura lo cambia. Allora, mi ha messo qui una cosa che a me mi fa venire in colpo, apoplettico, cioè mi sceglie per immagini altre opere che appartengono in qualche maniera a risultati visivamente simili. Quindi se io sono attratto, diciamo in questa fase sono apparentemente di un livello di superficialità mostruosa, se penso a un normale modo, cioè Dominici, mica che ha fatto così, Dominici si è letto tutta la storia dell'architettura, poi sa memoria e il benevolo lo zio. Scusa, giochiamo un po' con te, non ti dispiacerà, no? Ti dispiace? No, ma diciamo, uno normale ha fatto tutto questo, poi si è studiato tutta l'architettura, poi si è letta a meno di architettura moderna, eccetera. L'architettura moderna ha trovato Tungsten Mankusten e vabbè, ok. Ma poniamo che invece non sia così strutturato e vada più in questa maniera rabdomantica, trova che cosa? Trova questa immagine, e questa immagine ha qualche potenzialità che a lui interessa. Allora, che cosa può fare? Può dire, ok, tu Pinterest mi hai associato questo, ma perché mi hai associato questo? Perché sei scemo, perché ragioni su questo parallelismo. A me non è quello che mi interessa, giusto? Quindi ti scarto. qui mi hai guardato sul tetto a falde o dei camini, chissà che te ne importa. Qui, ma forse in questa c'è, mutatis mutandi, qualche elemento delle cose che io vado a cercare. Forse sì, forse no. Cerchiamo qualche altra. Forse questa è quella che più mi sento vicino. Questa è un'architettura rurale classica. Forse c'hai ragione, deriva da quello, ma forse non è quello che a me interessa. E questo, ok. Allora, io che faccio a questo punto? Mi posso prendere questa, per dire, adesso dico questa. Dopodiché, io qui, ecco qua, aiutatemi voi. Che mi succede qui? Che cosa succede in questo caso? Queste cose qua in basso, cosa mi dicono? Queste informazioni, queste qua. Tine Maria ha salvato, subito la falla OMS. Allora, ha creato lei una categoria dentro Beautiful Homes, già che l'ha chiamata Beautiful Homes, a me, al naso, non è esattamente la direzione in cui voglio andare, quindi a Tine Maria, non lo so, io do una piccola chance, ma forse mi interessa molto più la visita, me la faccio io la visita, d'accordo? Allora, se io faccio la visita, vediamo dove mi porta. Ecco, allora questa è pazzesca! E questa è pazzesca invece. Questa qui probabilmente in un caso mi porta nel sito web, in un caso nella pubblicazione reale. Io posso capire chi teoricamente di chi sono gli architetti. Posso aprire questa ricerca in una direzione che è abbastanza interessante, no? Perché posso cominciare a non muovermi proprio a livello superficiale, ma cercare di capire un po' di più che materiale ha usato, che pianta c'ha, che programma c'ha. Adesso questa è bruttarella, anzi parecchio bruttarella. L'esempio non è proprio quello che a noi interessa di più, però non lo voglio, non ora. Ok. E posso provare a ritornare indietro. Poi ho scoperto questa cosa, che è veramente incredibile. Lui addirittura, questa non so quando hanno inventato questo meccanismo mostruoso, cioè addirittura lui può girare, cioè a me mi interessa molto questo problema, no? Mi interessa proprio questo problema, ecco, guardate qua che mi fa una selezione su quel problema, cioè su quel tema, quindi la finestra quadrata eccetera, ovviamente spesso tofferà, no? Però in linea di massima, per pensare come facevamo le ricerche ai nostri tempi e l'idea che voi potete avere uno strumento del genere per le mani, ho detto, vabbè, magari lo conoscono già, però non è trascurabile, soprattutto perché noi stiamo cercando, no? In cose non acclarate, non super consolidate. Allora, questo è Pinterest, ok. Ed è l'ultima parte della cosa. Si è fatta alle 11:47, siamo abbastanza in tempo per muoverci, siamo in orario. Allora, adesso vediamo che cosa noi facciamo. Allora, Le cose sono due, ma siccome noi mercoledì non vi vediamo formalmente, vi abbiamo scritto tutto qua, no? Perché sennò quando li vediamo, non li vediamo. O meglio, non possiamo fargli un assignment. Allora, oggi è venerdì. Venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, so che ci avete altre cose da fare, ma comunque un due orette, tre orette, e bisogna cercare di dedicarle. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questa cosa. Innanzitutto, noi siamo iscritti al corso, abbiamo mandato la scheda a Selenia Marinelli. Ho rimesso nell'home page del corso le informazioni, le quattro informazioni che chiediamo per fare la scheda. Quindi, se voi andate nell'home page, avete le informazioni che noi vi chiediamo, che spedirete a lei via email e noi facciamo la scheda del corso. L'altra volta abbiamo illustrato brevemente come creare un blog, ci vogliono 5 minuti, va veramente, ve lo passate l'uno con l'altro, l'informazione, e fate il blog. Dopodiché il blog serve subito per essere subito attivato, non è che il blog, prima pubblicate qualcosa, abbiamo detto, del vostro composizione 3, così abbiamo una memoria, ma subito viene utilizzato per fare questa. Allora, noi per martedì, quindi prima della visita del quartiere, o massimo martedì, può anche avvenire prima, voi fate la prima operazione, cercate quelli tra gli esempi che noi abbiamo visto, solo tra gli esempi degli artisti che abbiamo visto, un artista tra quelli illustrati a lezioni che per qualche ragione imprescutabile voi sentite più vicino. Parliamo degli artisti contemporanei, da Burri in giù, ok? Ne abbiamo 10, scegli, tu scegli Piacentino, lei sceglie Fabbro, lui sceglie... E l'approfondite un po'. L'approfondite come? Ormai nel web c'è quasi tutto, nel web c'è anche YouTube, non sia mai uno abbia voglia di andare in una biblioteca, potrebbe anche accadere, che si trova un libro. Considerate che a Roma ci sono anche le biblioteche di quartiere, che sono una struttura abbastanza buona, che presta i libri, no? Non ci sono tante biblioteche della facoltà, che credo anche gli studenti prestano i libri ormai, o no? Sì, ormai tutti prestano i libri, ma comunque per dire che uno, però se non sappia né leggere né scrivere, almeno una ricerca sul web, e uno va dove va a naso, non c'è una ragione più profonda che questa, va dove è attratto. Per qualche ragione io odio Boetti, non la posso immaginare quell'immagine, mentre invece amo Piacentino, non so perché amo Piacentino, e vado in Piacentino. Questo è il modo di procedere, del tutto così. Però fa un piccolo approfondimento su Piacentino e lo pubblica nel blog, ok? Dopodiché noi stiamo andando alla Galleria Nazionale. Alla Galleria Nazionale non vi immaginate lo scenario di me là col megafono e voi attorno che mi seguite, manco per niente. Lo scenario è completamente libero, voi siete degli esploratori della Galleria Nazionale, di cui potete esplorarla come volete, potete esplorarla a gruppi, in due, in tre, da soli, con anche noi, conversare, come non conversare, però dovremmo via un pezzo, questa è la cosa. Nella stessa tecnica che abbiamo usato con questi artisti, noi dobbiamo prenderci un pezzo, uno e uno solo, della Galleria Nazionale, che in qualche maniera ci attrae, perché ci attrae, non lo so, ma attrae. E faccio anche su questo un approfondimento. L'unica regola è che non deve essere lo stesso, d'accordo? E, come dire, diciamo che deve appartenere quantomeno a questo secolo, no? Perché la Galleria Nazionale è anche l'Ottocento, anche, diciamo, più ci allontaniamo, più è complesso, diciamo. Non è che noi non possiamo costruire tutto un nostro sguardo critico basato su Raffaello Sanzio, lo possiamo fare, ovviamente, però più è lontano, più è difficile in qualche maniera, più si presuppone una maturità critica molto sviluppata. Questa è un po' la mia idea. Invece su un artista più vicino a noi o contemporaneo è molto più aggredibile tutta la questione. Quindi andare nella stessa maniera. Anche di questo facciamo un approfondimento. Poi questa è la sorpresa. Qui ci sono i nomi dei 5 assistenti del corso. Voi questo link lo mandate a piacere vostro a uno di loro, a uno e uno solo. Lui può reagire, non reagire, leggerlo, non leggerlo, fare come gli pare, ma in linea di massima sicuramente Serena Marina gli risponderà. Gli altri può darsi, può darsi. Quindi non vuol dire che devo andare tutti a Selenia Marinelli, questo sia ben chiaro. Però Selenia le risponde, d'accordo? Gli altri magari fanno un po' rapidamente. Questa per l'idea, non è che quello sarà il vostro assistente, affatto, però è l'idea di, no, di avere un minimo di qualcuno che vede questa cosa nel blog, no? E che ci reagisce un poco, ci vogliono in realtà pochi minuti. E quindi si crea già una sorta di personalizzazione. Ok? Accettato? Va bene? È troppo difficile? È troppo lungo? No, è accettato. Quindi si dà per accettato. Per venerdì, dopo la visita al quartiere, perché noi alla visita del quartiere, innanzitutto prendiamo le frequenze, cioè un giorno di frequenza fondamentale, ovviamente, evitiamo il più possibile, evitiamo assolutamente di mancare, e noi avremo, diciamo, ovviamente è un giorno di presenza e prenderemo le presenze. Ma a parte il fatto simil burocratico, che è, diciamo, un po' triste, però le cose funzionano anche così, è anche un'occasione molto importante, perché, diciamo, ve l'abbiamo costruita noi, ci sto pure io, ci siamo tutti, cioè un giorno in cui proprio uno non... E poi sono quei giorni che fanno squadra, non so come dire, no? E abbiamo la fortuna di andare a vedere direttamente queste aree, queste situazioni, e soprattutto anche il MAM, il Museo dell'Arte e dell'Artrone. Quindi in un giorno è un giorno ricco, poi magari una volta o due volte ci tornerete per fatti vostri, per approfondire alcuni aspetti della vostra area, però intanto questa è veramente indispensabile. Allora, che cosa devo fare in questo caso? Qua vi ricordo le cose del blog. Chiamiamo, che cosa faccio nel sopralluogo? Devo avere o il telefonino carico che mi funziona, o una macchina fotografica a vostra scelta, perché è chiaro che devo usare l'operazione in maniera attiva. Non è che ci vado ogni due minuti là, una volta che ci vado, no, cerco di trarne il frutto. E poi devo avere un blocchetto del disegno. Vi ricordate quello che abbiamo dato l'altro ieri al nostro Alessandro? Armatevi di un qualche strumento, che sia lo strumento che vi accompagna in questo corso. Il classico è un paramoleskin. Se andate ho scoperto questo trucco pazzesco, mentre un moleskin costa 20 euro, se voi andate in quella nuova catena costano 2 euro. Tiger! Tiger c'ha dei blocchetti pazzeschi, cioè bella carta, le cose, andate su internet, cercate Tiger, ce ne sono una decina a Roma, alla stazione, una parte all'altra, tu vai e compri un blocchetto da disegno e costa 3 euro, cioè grande così, come facciano non si sa, ma Tiger adesso è a registrazione, però a pubblicità quando ci vuole, ho capito, santo Tiger, altro che cavoli. Poi c'ha le matite, c'ha un sacco di aggeggetti carini. Sì, dopo Pinterest quest'anno avevo anche scoperto Tiger in precedenza. Non sapevo l'esistenza di Tiger. Veramente. Comunque, comprare un blocchetto a 2 euro sono soldi ben investiti. Ok. Poi, volete andare da Vertecchi? A me mi sta benissimo, amo anche Vertecchi. Allora, voi cosa dovete fare? Tutta la base del nostro metodo, ve l'ho già spiegata la volta scorsa, è non stringere subito. Ecco perché già ci abbiamo due artisti, non solo uno. Tante cose noi faremo così, perché noi abbiamo scoperto negli anni che se stringiamo subito, in realtà creiamo dei cortocircuiti, che le cose non funzionano. Quindi in una prima fase noi siamo sempre un po' malleabili, no? Stringiamo progressivamente. Quindi voi dovete scegliere due aree. Alla fine del sopralluogo dovete scegliere due aree. Perché io scelgo queste due aree? È un turbinio di cose che non c'ho chiare, ma in qualche maniera io sono... perché mi sembrano le più facili. perché il contesto mi sembra più interessante, perché io so che in questo corso io farò anche il programma, e quindi rispetto a questo mio programma un po' nebuloso che ho in testa, quelle aree mi sembrano più giuste, o comunque non lo so, ma sono quelle che mi sembrano le ipotesi più idonee, d'accordo? Come faccio a scegliere due aree? O come faccio? Io, in realtà, la cosa logica è, siccome c'avete Google Map, siccome c'avete le mappe, siccome c'avete tutto, io prima mi farei un giro, no, virtuale, cercando di ipotizzare, di capire dove potrei essere interessato, e poi avrei la conferma in situ, no? Quindi io mi muoverei su 4-5 guardandole in internet, e poi dopo la visita direi, ok, proviamo a stringere su queste due. Considerando che comunque, perché due? Perché ancora possiamo trattare, ma in alcuni casi, e non c'è niente di strano, in alcuni casi succede che anche un po' più in là noi decidiamo di cambiare l'area, certo non alla fine, ma in alcuni casi succede che noi capiamo alcuni aspetti del progetto per cui in realtà, quindi sono sempre ipotesi di scelte che però dobbiamo fare perché sennò navighiamo sul nulla, quindi noi ipotizziamo due aree. Di queste aree noi facciamo analisi storica morfologica, cioè molto rapidamente, voi siete al quarto anno, una idea di massima classica di come si guarda un'area grosso modo, ce la dovreste avere, diciamo, sviluppata, piccoli aspetti di analisi abbastanza rapide, ma che ci dicono qualcosa su quest'area. Poi con questa formula, TIM10, è una formula strana che vuole dire sono quelle informazioni sulla vitalità del territorio che possono essere raccolte quasi in maniera randomica, senza cioè una volontà a priori di sistematizzazione. Più cose si sanno in realtà della realtà, meglio è. Ad esempio, se qualcuno abita vicino ad alcune aree, le informazioni diventano molto più qualificanti, perché in qualche maniera conosce degli aspetti del quartiere. Vedere, appunto, se vi sono anche conoscenti diretti, parenti, amici, che in qualche maniera conoscono questa situazione. Non sottovalutate queste informazioni, chiamiamole random, e non strutturanti, non classiche, perché in qualche maniera possono avere un peso successivamente. Ecco, e anche a tempo morto si può guardare, chiedere, informarsi, vedere se esistono realtà locali, noi sappiamo che esiste il MAM, ma ne esistono in realtà molte di più piccole, ma molte di più realtà sociali, oppure religiose, oppure di altro tipo, culturali, che in realtà si muovono nel territorio, un pochettino sotto traccia. Queste cose uno le comincia un poco a sondare, comincia a vedere, mettendo queste parole chiave in internet, che cosa succedono, se esistono dei blog dedicati, se esistono un movimento, perché tutti questi pezzi, alcuni di questi pezzi poi andranno un po' a fare la nostra cosa. E qua poi c'è un'altra cosa, è lo sviluppo dello sguardo critico, e qua è un'altra cosa che un mio amico artista mi ha insegnato, e devo dire, ho trovato fenomenale. Poi che fate? Quanti conoscono Prisma? Sempre lei, due, molto meno di Pinterest, due persone. Che fa? Innanzitutto la bellezza di Prisma è che è un programmino, eccolo qua, è un'app, ed è un'app che funziona sia su Android sia su Mac, quindi ce l'abbiamo tutti, ed è gratis. Ed è molto semplice, anzi mostruosamente semplice da usare. Questa è la sua bellezza. Che fa Prisma? Prisma in realtà associa, ecco, prendiamo questa immagine qua. Questa è un'immagine, penso ci sia anche sul web, ma io sono stato sul telefonino. Vedete questa immagine? D'accordo? Questa è l'immagine di un luogo. D'accordo? che viene dal mio, dalle foto che io ho registrato qua. Io dico, ok, voglio lavorare su questa immagine, gli chiedo avanti, ok. Qua in basso io ho una serie di filtri, che sono una ventina di filtri predisposti, e questa è la bellezza e la forza della cosa. Io gioco con questi filtri, e cioè dico, ok, siccome il prof mi ha parlato per 2 anni e mezzo de Mondrian, sto scherzando, non l'abbiamo neanche citato, d'accordo? Perché non l'ho citato? Perché non l'ho trovato nelle categorie giuste, ma vedete, guardate qua, qua c'è un filtro Mondrian, vedete, c'è un, lo vedete, non lo vedete, ma qualcuno di voi lo può provare il tutto. Io gli metto il filtro Mondrian, eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere, faccio una performance.
Lei lo conosce? Allora, eccolo qua, questa è la mia foto. Ho applicato il filtro Mondrian. Applicando alla mia foto il filtro Mondrian. Perché questa cosa mi interessa come esperienza? Non ce ne frega la realtà. Questa è la mia realtà. Cosa? Io mi applicato il filtro Mondrian. Quindi la bellezza della cosa è che, come dire, me lo costruisce lui per quanto dico. C'è un ausilio che non è solo Pinterest. Ah, allora il professore lo vuole così. Che sono creativo, d'accordo? Quindi è molto interessante come strumento. È molto interessante perché non c'è il filtro Mondrian, ci sono 150 filtri. E io uso il filtro Mosaic, per fare un esempio, mi esce un'altra cosa, mi esce proprio un'altra cosa. Non solo, ma io lo posso graduare in questa maniera, cioè può essere più forte o più piccolo. E ci sono filtri di tutto tipo. E io, diciamo, come fa? Sarebbe bello che avessi costruito io un filtro alla Pinterest Mosaic, no? Perché questa idea ci sembra interessante? Perché io fotografo al nostro territorio. Io fotografo e lavorerò su qualche immagine di al nostro territorio. Certo che se lo vai a raccontare Luigi questa cosa, quello mi toglie l'amicizia di vita. Ok? Quindi, top secret assoluto, assoluto, assoluto. Ok, allora però perché è interessante questa cosa? Perché voi non dovete necessariamente fotografare la vostra area, ma fotografate qualunque aspetto di quella realtà che in qualche maniera vi fa venire qualche idea, d'accordo? Dopodiché si fa una trasformazione in prima e la pubblicate nel vostro modo. Tutte le nostre operazioni hanno questa caratteristica. Io la posso fare come uno scemo e ci metto 5 secondi. Oppure mi ci arrovello un numero infinito di ore. Uguale. Giusto? Perché se ci voglio pensare veramente è una ricerca infinita. Se voglio farlo tanto per farlo, lo faccio tanto per farlo. D'accordo? Uso il primo filtro a caso, la prima cosa a caso, faccio il compito, il che per assurdo a me ci sta pure bene, perché basta cominciare a innestare alcuni processi, poi qualcuno, ci auguriamo, germinerà. Anche perché essendo tanti, questa è la cosa interessante, ed essendo in qualche maniera una ricerca collettiva e che è tutta nel blog e che in qualche maniera noi ci siamo in comunicazione di queste ricerche, no? E vale la regola fondamentale, che è la regola fondamentale di questo tipo di lavori, che si acquisiscono crediti soltanto se si è creativi e inventivi, cioè si è riconosciuti. E questa è l'unica regola del web, che vale.
cioè se io do un contributo alla comunità, acquisisco implicitamente dei crediti dentro la comunità. Questa è l'unica regola che vale. Quindi se io mi invento una cosa, in qualche maniera, contribuendo alla comunità, acquisisco un credito, implicitamente. Questa è la nostra regola, perché uno dice, no, però il filtro bellissimo che ho scoperto io, non lo voglio fare vedere assolutamente. E invece in qualche maniera per noi viaggia una regola diversa, la regola che, diciamo, tu emergi attraverso il contributo, non emergi perché te la tieni dentro di te, ma lo condividi, in qualche maniera lo condividi. In questo, per noi il web è un poco anche una disciplina, no? Una disciplina di comunicazione, eccetera. Dopodiché, quindi questo ci vuole 2 secondi, ma è interessante, è la prima volta che facciamo molte di queste cose, è la prima volta, non abbiamo mai usato Pinterest, non abbiamo mai fatto la lezione sullo sguardo critico, non abbiamo mai usato Prisma, è proprio la prima volta che facciamo molte di queste cose, quindi noi ipotizziamo che funzionino, è la prima volta che andiamo alla Galleria Nazionale, tante cose sono la prima volta, però alcune cose sono vecchie e invece sono molto importanti. Allora, noi vi chiediamo almeno un disegno fatto a mano, possibilmente 2, oppure molti, ma sull'area. Perché vi chiediamo un disegno fatto a mano? Ma come? Io non c'ho Pinterest, la macchina fotografica, eccetera. Perché soltanto il disegno fatto a mano vi determina un meccanismo mentale che è anche temporale di stratificazione di pensiero. Quindi non è tanto che a noi ci interessa in sé per sé il disegno, a noi ci interessa avere in qualche maniera l'idea che voi siete stati 20 minuti a fare un disegno, uno schizzo nel posto, perché in quei 20 minuti depassano per l'anticamera del cervello alcuni processi che possono essere molto significativi. Ecco perché vogliamo il disegno fatto a mano anche, ovviamente fotografato e nel blog. Allora, quindi, riepilogando il tutto, adesso prendiamo e ci muoviamo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, entriamo, facciamo un piccolo get together, ecco, mi scordo, prima di tutto facciamo la foto dell'anno e la facciamo sulla scalinata, me l'ero scordato, quindi prima di tutto facciamo la foto dell'anno, dopo entriamo e poi parliamo 2 minuti e poi ci sparpagliamo e siamo come e quanto ci pare. La cosa che vi volevo spiegare, però forse una cosa va spiegata, allora, la Galleria d'Arte Moderna adesso funziona un attimo, questo è importante, ecco qua. Allora, la Galleria d'Arte Moderna adesso ha una nuova curatrice che ha fatto un'operazione diversa, ha cambiato completamente l'organizzazione precedente. L'operazione precedente era sostanzialmente di tipo cronologico, adesso senza entrare nel merito, era di tipo sostanzialmente cronologico, quindi 800, cercando di metterli per omogeneità, quindi non so, i divisionisti dell'Ottocento stavano lì, i prefuturisti stavano lì, eccetera, con un'organizzazione di tipo cronologico. Invece questa curatrice ha cambiato completamente e ha fatto una organizzazione di tipo tematico in qualche maniera, senza neanche dichiararlo il tema. Quindi il tema in qualche maniera sei tu che lo devi in qualche maniera decifrare, non mi pare che sia mai scritto il tema, no? In alcuni è molto evidente, per esempio uno c'è il tema della guerra, no? Per dire, io l'ho interpretato come tema della guerra, è abbastanza evidente che è interpretabile il tema della guerra, come è fatta questa sala? Ci sono 2 grandissimi quadri dell'Ottocento, di cui uno tra parentesi bellissimo di Fattori che prendono praticamente questa parete. Poi c'è un quadro di Guttuso, quindi a 100 anni, 120 di distanza, c'è un quadro, poniamo astratto, di Burri, con i sacchi squartati, e c'è altre opere. Queste opere nel loro insieme in qualche maniera lavorano sull'emersione di questo tema, ma sei tu che lo devi in qualche maniera sentire, devi sentire queste vicinanze. Quindi non c'è un'organizzazione, questa lo dovete capire, perché sennò uno non capisce che succede. Quindi ogni ambito ha in qualche maniera un tema sotteso. In realtà a noi questo interessa relativamente, perché noi dobbiamo andare dove ci porta a cuore, cioè noi dobbiamo individuare invece l'artista che ci interessa, no? L'opera che ci interessa per fare il compito. Però almeno questa indicazione la dovete avere, se no non capite. Ah, ecco, per pura curiosità, nella lezione vi ho messo questo piccolo link, che è però un link strepitoso. Questa è una persona che ho conosciuto, che ha fatto anche un lavoro con me, che ha fatto, questo è veramente strepitoso, ecco perché c'è il link, è un VRML mostruoso della galleria, quella che si chiamava Gnam, in VRML. Però la cosa bella è che, vabbè, la cosa è quando c'era, adesso non c'è manco più. Quindi questa è la Galleria Nazionale com'era. Per esempio quest'opera non c'è più. Non c'è. Infatti questa è stata una delle cose. E avanti di questo passo, cioè è un VRML, quindi può essere navigabile. Adesso ovviamente me so girata la testa, però insomma. Va bene, vai qua, vai nell'altra stanza. Come vai? Vai qua, no? Clicchi, dovresti andare dall'altra parte. Ah, ecco, di qua, con le frecce, voi siete più bravi di me a fare queste cose. Comunque, ecco, lo carica, poi clicchi sull'opera, eccetera. Siccome è veramente straordinario questa cosa, poi questo fotografo ne ha fatti tanti altri, ma questo, siccome stavamo alla Galleria Nazionale, per curiosità vi poteva interessare, per questo vi ho messo questo link. Ok? Allora, pronti? Andiamo. Abbiamo detto che sono le 12:16, è un orario praticamente perfetto.